Grazie Signore. Allora stiamo sincronizzando anche con Los Angeles perché stiamo cercando di stabilire per la connessione questa sera quando ci ritroveremo alle 8 per metterci in contatto con loro. Ci sono degli italiani che sono a Los Angeles e un fratello Antonio Morra, uno dei responsabili di questo gruppo di giovani a Napoli, che è presente e ci ha mandato un messaggio dicendo che alle 16.45 gli sarà dato, se ho capito bene, un tempo per pregare in italiano direttamente da Los Angeles. Quindi vediamo se riusciamo a prendere quello spazio. Non so se ha calcolato bene il fuso orario, spero, cioè che sia così, più o meno dovrebbe esserci. Quindi, e poi ci sono altri italiani che sono giù, che stanno facendo la scuola di Bethel Church, tra cui un fratello che è venuto diverse volte al seminario, che è di Biella, Francesco, di Alba, sì, di Alba nel Biella, e con altri, sono in 10 italiani che stanno facendo la scuola, alcuni il primo anno come lui, altri. Ho visto un filmato sul suo sito che sono partiti la settimana scorsa proprio perché hanno cominciato a preparare questo incontro nelle strade di Los Angeles pregando per i malati, eccetera, eccetera. Quindi questa sera cercheremo di connetterci in modo da sincronizzarci con quello che questi fratelli stanno facendo a Los Angeles, sono da tutte le parti del mondo, tutte le nazioni, per chiedere questo risveglio nel mondo e non solo per loro, a livello mondiale che lo chiedono, ok? E credo che anche il tema che stiamo affrontando, bene o male, ha a che fare, ci prepara un po' a quello che... Ci arrivo? Ok. Abbiamo fatto ieri sera un'introduzione, un riassunto di quello che avremmo dovuto fare, quindi oggi devo fare un riassunto del riassunto. Cioè già quello che abbiamo fatto ieri sera per me era un riassunto, quindi oggi sarà un riassuntissimo, ok? Quindi siamo partiti da Zaccaria, da questa parola profetica di Zaccaria che prega Dio e dice che finché liberati dalla mano dei nostri nemici possiamo servirlo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita, ok? Abbiamo parlato del fatto che Dio vuole mandare questa grande raccolta, per cui stanno pregando anche su, dall'altra parte dell'oceano, Los Angeles, ma perché possiamo ricevere questa raccolta dobbiamo avere degli operai che sono disposti a lavorare per riceverla e portare avanti questo lavoro. Abbiamo detto che uno degli strumenti, dei mezzi più subdoli del nemico per ostacolarci nel servire Dio e impedirci di fare veramente la sua volontà è lo spirito religioso. Di quello che parliamo, abbiamo detto che in effetti la vita cristiana non è una religione, il cristianesimo non è una religione ma è una relazione, e la religione invece è un'istituzione basata su regole, programmi, gerarchia, mentre la vita cristiana è un corpo vivente in relazione con il suo capo che è Gesù, e dove ci sono anche delle regole, dei principi, ma non sono quelli che definiscono la relazione, ma sono quelli che rappresentano il carattere di questa relazione, come questa relazione deve essere vissuta. Spirito religioso chiaramente ha a che fare con la religione, non ha a che fare con la vita cristiana, ed è una contraffazione di quella che è la reale vita cristiana. Abbiamo detto ieri sera che c'è una linea guida, se vogliamo, nell'Epistola ai Galati, perché l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati proprio perché i Galati erano oppressi ed erano ammagliati, stregati per ritornare a vivere secondo delle regole, quindi rientrare di noi in questo spirito religioso, e l'Apostolo Paolo ci dà tutta una, nel libro dei Galati ci dà una definizione già di che cos'è lo spirito religioso. Abbiamo fatto un riassunto ieri sera, giusto alcune tracce, è un insegnamento di un falso Vangelo, quindi un Vangelo che è corrotto, quello dello spirito religioso. Cerca l'approvazione dell'uomo perché vive basato sulla paura dell'uomo, è associato alle tradizioni degli uomini, è perpetuato da falsi fratelli che vogliono allontanarsi dalla libertà in Cristo, usa comunque un'autorità che si impone per imporre il suo pensiero, porta le persone di nuovo verso la salvezza per le opere, per la legge, vanifica la grazia di Dio in Cristo Gesù. In effetti, abbiamo detto, l'Apostolo Paolo dice ai Galati: chi vi ha ammagliati, chi vi ha nascosto praticamente la visione di quello che è l'opera di Cristo sulla croce, per cui voi ritornate a fare le cose nelle vostre forze. Quindi porta le persone sotto di nuovo la maledizione della legge, perché dice la Bibbia: maledetto colui che non obbedisce tutta la legge. Quindi vuole portare di nuovo le persone sotto il carcere della legge, vuole portare le persone a osservare dei rituali e delle tradizioni di uomini anziché la vita di Dio. Quelli che agiscono in spirito religioso attraggono gli altri verso se stessi invece di condurli a Gesù, quindi il culto dell'uomo piuttosto che il culto a Gesù. E chiaramente lo spirito religioso perseguita quelli che invece vogliono vivere in una vita secondo lo spirito, secondo Dio, separa la gente dalla grazia di Dio. L'altra cosa che opera in modo nascosto, come il lievito, che entra ed infetta tutto il corpo in un modo subdolo, quindi è difficile a un certo punto togliere questo lievito, non è possibile toglierlo, è talmente impregnato nella pasta che diventa un problema, ok? Cioè, Dio ha la soluzione, ma si comporta come questo lievito, un piccolo parte di lievito che fa gonfiare tutta la pasta. Porta le persone a seminare nella carne, quindi raccogliere corruzione, e spinge le persone a farsi bene nella carne per paura di essere perseguitati, nel senso che devono operare in un certo modo sotto uno sforzo per piacere agli altri e quindi per non essere giudicati e per essere accettati. Abbiamo fatto un breve riassunto di tutto questo e poi abbiamo detto che in fondo ci dobbiamo porre una domanda chiara. Ognuno di noi: sono io una persona religiosa e è la mia chiesa una chiesa religiosa? Perché abbiamo... Così quando... Cioè dobbiamo porci questa domanda perché dobbiamo vedere dove siamo, a che punto siamo. Dobbiamo dare la possibilità a Dio di verificare la nostra posizione, affinché se Dio ci fa vedere che siamo uno spirito religioso, possiamo assumerci la responsabilità, confrontarlo, liberarci. È quello che cerchiamo di fare anche questo pomeriggio. Una delle cose che lo spirito religioso fa è quello di sfalsare il nostro modo di approcciarci alla parola di Dio, come i farisei, quando Gesù dice: voi conoscete, investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Okay? Quello che i farisei pensavano, che lo spirito religioso pensa, che se noi conosciamo la Bibbia anche a memoria come lo conoscevano loro, noi abbiamo la vita in questo. Mentre la vita, Gesù dice: io sono la vita. Cioè, le scritture sono là erano là per farvi conoscere chi sono io, in modo che venuto io, voi mi accettate perché la vita è in me. La verità in se stessa non dà la vita, la verità come principi, anche come conoscenza della parola, ma è Gesù che ci dà la vita, lui è la verità che ci libera, è la vita. Gesù ha detto: le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Cioè Gesù non dava solo delle informazioni, ma trasmetteva la vita attraverso le parole che pronunciava. E abbiamo visto la religiosità è separare la via e la verità, la conoscenza della via e la verità dalla vita. Abbiamo detto ieri sera: possiamo conoscere la via, leggiamo la Bibbia, conosciamo la via, Gesù ci dice che cos'è la via, ce lo spiega, abbiamo degli insegnamenti. Possiamo conoscere la verità, cioè leggiamo la Bibbia, studiamo la Bibbia, conosciamo la verità, ma non possiamo conoscere la vita. La vita si può solo sperimentare. Lo spirito religioso si interessa a conoscere la via, a conoscere la verità, ma non c'è la vita, non cerca la vita, non cerca la relazione. Quindi questo è quello cui porta lo spirito religioso: separare la via e la verità dalla vita, cioè la relazione diretta con Dio, con il Signore Gesù. E porta a vivere una vita di apparenza, che è un'apparenza della pietà, ma ne ha rinnegato la potenza. Abbiamo detto ieri sera cosa vuol dire. Vuol dire, soprattutto due cose trovavano in Gesù particolare le persone: che aveva una sapienza soprannaturale e che aveva una potenza soprannaturale. Queste sono le due espressioni più importanti della vita di Cristo in noi: se noi esprimiamo questa sapienza che viene dall'alto e se noi esprimiamo questa potenza che viene dall'alto. Se non c'è l'espressione di questi due aspetti, vuol dire che non abbiamo la vita in noi. Conosciamo la vita, conosciamo la verità, ma non abbiamo la vita, perché la vita si esprime con dei frutti. Abbiamo detto lo spirito religioso è un inganno di noi stessi, lo spirito religioso ci nasconde a noi stessi, quindi siamo ciechi, non riusciamo nemmeno a vederlo. Il problema è che è proprio lo spirito religioso che ci acceca nel vedere che siamo religiosi, cioè è una delle sue armi. Apre la porta a forme diverse di idolatria. Abbiamo detto ieri sera lo spirito religioso non ci porta nella relazione con Dio, quindi c'è un vuoto dentro di noi, si crea questo vuoto, viviamo solo di regole, di principi, ma non c'è la vita, quindi da qualche parte dobbiamo riempirlo, e lo spirito religioso si spinge verso ogni forma di idolatria. fino a quello estremo, cioè l'idolatria può essere la nostra dottrina, può essere la nostra denominazione, può essere quello che io penso, quello che io voglio, cioè può essere il mio idolo, può essere io stesso, fino ad arrivare a degli idoli, ok, veri e propri. Lo spirito religioso costruisce un sistema parallelo, una contraffazione della vera adorazione di Dio, per attirare le persone lontane da Dio. Abbiamo fatto l'esempio ieri sera che quando Salomone, siccome si è allontanato da Dio perché ha seguito le sue mogli, ha cominciato ad adorare Baale e Astarte, Dio gli ha detto il tuo regno sarà diviso. Quindi suo figlio Roboamo, che gli succede, è una persona che non era data per regnare, lo dimostra, e Geroboamo si prende 10 tribù della sua parte, e Roboamo rimane con 2, e Geroboamo, per paura che il popolo di questo nuovo Stato, di questo nuovo regno, potesse ritornare sotto di nuovo l'unità con gli altri due tribù, perché comunque ogni anno il popolo di Dio doveva andare a Gerusalemme almeno per le 3 feste principali, lui dice se loro tornano a Gerusalemme vengono di nuovo tratti, io li perdo. Allora ha costruito tutto un sistema religioso, ha creato degli idoli, ha messo dei sacerdoti, ha messo dei profeti, degli altari, dei sacrifici, e ha detto al popolo non avete più bisogno di andare a Gerusalemme, vi ho creato un Dio qui. Quindi questo è il sistema dello spirito religioso. E ci sono due potenze spirituali dietro questo, che sono sempre là dall'inizio fino ad ora, Baal e Astarte, poi ne parleremo un attimo. Poi abbiamo visto ieri sera che anche nelle 7 chiese dell'Apocalisse c'è in effetti un processo di decadenza che comincia con un'infiltrazione sottile dello spirito religioso, quando Dio dice a Efeso, voi siete diventati degli attivisti, ma non avete perso il primo amore, quindi se voi continuate così non vi ravvedete, io toglierò il candelabro da questa mia presenza, quindi vuol dire tagliare la vita. Quindi comincia questa breccia nell'allontanarsi dall'amore di Dio, fare delle cose ma senza la relazione con Lui, una relazione di intimità con Lui. Poi troviamo Smirne, che è una chiesa che è perseguitata dallo spirito religioso, Gesù la chiama una sinagoga di Satana, quindi che ha un'apparenza di essere vero, ma in effetti è una sinagoga di Satana, cioè uno spirito religioso, e comincia a perseguitare quelli che invece vogliono camminare secondo la verità. Andiamo avanti, Pergamo diventa soggetto a uno spirito religioso, i Nicolaiti, che diventa una dottrina, diventa una formula, diventa un'istituzione, se vogliamo. E di lì comincia anche l'idolatria insieme alla moralità sessuale. Abbiamo detto, dove c'è lo spirito religioso c'è idolatria e c'è anche immoralità sessuale. Lo vediamo in tutta la Bibbia. Tiatiri, entra lo spirito di Jezebel, che è una potenza, che è il peggiore, con seduzione spirituale, controllo, manipolazione, chiaramente immoralità, quindi c'è una decadenza sempre maggiore. Arriviamo a Sardi, e Gesù dice a Sardi, tu hai la fama di vivere, ma sei morto. Quindi c'è la morte spirituale, quindi non c'è più niente, c'è l'eredità, c'è la sterilità. Filadelfia è un'eccezione, è il solito residuo che Dio si mantiene in mezzo a tutto questo, per portare avanti comunque un riscatto. E poi c'è la Laodicea, che è l'ultimo gradino, in cui Dio non è neanche presente nella Chiesa, perché Gesù dice, io sono la porta e busso, se qualcuno mi apre, entro. Okay? Quindi c'è tutta una vita religiosa, ma Dio non esiste, non c'è neanche, non c'è nemmeno la sua presenza. Quindi è la cosa peggiore che si possa vivere. Il problema è che la Chiesa della Laodicea non se ne rende neanche conto, è convinta che tutto va bene, che è tutto normale, e Dio non c'è nemmeno. Quindi. Ok, questo è quello che abbiamo visto ieri sera. Questo lo saltiamo. Abbiamo visto ancora lo spirito religioso e la vita del vecchio uomo, la vita della carne, che si focalizza sull'albero della conoscenza del bene e del male, cioè sulla mia propria capacità di discernere quello che è il bene e che è il male, che poi mi porta, come vedremo anche oggi, a focalizzarci soprattutto sul male piuttosto che sul bene, perché il bene è nell'albero della vita. Ma separandoci dall'albero della vita e mettendoci sull'albero della conoscenza del bene e del male, manchiamo della rivelazione di quella che è la vera soluzione. Quindi tutto rimane nelle nostre mani, dobbiamo trovare noi le soluzioni attraverso i nostri programmi, le nostre regole, i nostri sforzi, e ci nutriamo dell'albero della conoscenza del bene e del male. Lo spirito del religioso ci vuole deviare dalla croce di Cristo, vuole nascondercela, e questo è l'inganno di cui abbiamo parlato prima. Ieri sera abbiamo visto già questo, definizione di religiosità, Peter Wagner, che è un uomo di riforma, è un ministero che ha fatto parecchie cose, quello che oggi viviamo, almeno alcuni vivono, soprattutto in America, ha definito questo spirito religioso come un agente di Satana assegnato per prevenire il cambiamento e mantenere lo status quo utilizzando strumenti religiosi. Cioè c'è una struttura religiosa, tutto sembra che funzioni, non c'è niente dentro, ma lo spirito religioso vuole mantenerci in quella condizione per non farci progredire, per non farci andare avanti, e ci illude che tutto va bene e che non c'è bisogno di cambiare proprio niente. Quindi lo spirito religioso cerca di falsare un movimento genuino di Dio anche attraverso l'inganno, il controllo, la manipolazione, basando su strutture religiose. La religiosità è vivere la vita cristiana con le proprie forze e con l'attivismo cristiano, dove la motivazione non è l'amore di Dio, l'amore per gli altri, è piuttosto quello di essere accettati, apprezzati, riconosciuti e stabilire un potere che un potere nella carne invece che il potere dello spirito. Abbiamo detto che lo spirito religioso, Satan, lavora sotto forma di due dipartimenti: il dipartimento non cristiano, attraverso cui il nemico tiene lontano le persone dalla salvezza, e il dipartimento della cristianità, dove ha due uffici particolari, uno dedicato agli individui, ed è quello di far credere che l'appartenere a una chiesa o fare cose religiose è quello che ti salva. E quindi previene, visto che non ha potuto prevenire quell'individuo da entrare nella salvezza, lo previene da entrare nella pienezza della vita di Dio, lo lascia sempre in uno stato di povertà e di miseria, e di non crescita, sì. Ok, non mi viene la parola, ma avete capito, indigenza. E l'ufficio dedicato alla comunità, perché lo spirito religioso si rivolge a quelli che detengono il potere religioso, che sostengono il sistema religioso, perché loro mantengono attraverso le regole lo status quo per preservare questa situazione e impedire quindi a tutto il gruppo di persone che gli sono sottomesse di entrare in questa realtà. Gesù ha detto ai farisei: non solo voi non entrate nel regno di Dio, ma impedite anche agli altri che vi entrino. Questa è l'autorità, ok? Quindi il nemico può usare delle autorità come farisei per mantenere schiavi le persone. Abbiamo concluso con Daniele 7:25, che ci parla di quello che sarà, infatti, lo spirito dell'Anticristo, che è già comunque all'opera oggi, ed è quello che fa lo spirito religioso. Ci sono cinque strategie: calunniare il carattere e l'intenzione di Dio, opprimere il popolo di Dio attraverso la paura o lo scoraggiamento, ritardare l'emergere di tempi nuovi e stagioni che Dio ha stabilito per l'avanzamento del suo regno, promuovere l'aumento strisciante del liberalismo o la slealtà alle leggi e modi di Dio, quindi contro a diventare sempre più liberali, sempre più lasciare perdere quello che in effetti sono i valori e morali di Dio, perseguitare i santi per impedire che anche quelli che vogliono camminare secondo lo Spirito possano avanzare. Ok? Questo è quello che abbiamo visto ieri sera. Veniamo oggi. Abbiamo detto ieri sera che, e abbiamo accennato oggi, che Gesù dice a un certo punto ai discepoli: guardatevi dallo lievito dei farisei e dei sadducei. In effetti erano dottrine che loro avevano, quindi erano una struttura che avevano, un insegnamento che avevano, in cui ci sono questi tre aspetti che troviamo qui. In effetti in un altro Vangelo, nel Vangelo di Marco, parla di lievito di Erode, quindi in effetti ci sono tre tipi di lievito che funzionano, tre tipi di modi in cui lo spirito religioso ha ad insinuarsi. Uno è il lievito dei farisei, quindi Gesù usa il termine lievito proprio perché, abbiamo detto, è come un piccolo pezzo di lievito che si mette nella pasta e questo fa gonfiare tutto il resto della pasta. Quindi è una cosa che, se la lasciamo entrare anche in piccola parte, funziona questo, in questo modo, cioè se noi lasciamo entrare uno spirito religioso nella nostra vita o anche nella Chiesa, anche aprire una piccola porta, come abbiamo visto nel caso di Efeso, questo può diventare un problema estremamente grave che poi è difficile da estirpare, perché il lievito si confonde con la pasta, non potete più separarlo, diventa un lavoro complicato, bisogna entrare con l'aiuto di Dio e sradicarlo, scoprirlo e eliminarlo e purificarci del vecchio lievito, come dice l'Apostolo Paolo. E lo lievito dei farisei quindi era l'ipocrisia, cioè quello di vivere soltanto sull'apparenza senza contenuto. Gesù ha detto: voi vi pulite il piatto dall'esterno, ma dentro siete dei cadaveri, delle tombe, insomma, siete dell'immondezza. Quindi davanti tutta l'apparenza bene, ma dentro siete immondezza unica. Quindi vivete di questa forma e di questa ipocrisia, questo è il lievito dei farisei. Quindi fermarci all'apparenza di quello che vediamo anziché andare a vedere qual è il contenuto e cos'è che muove la nostra vita o anche la vita di quelli che stanno intorno a noi. Poi c'è il lievito dei sadducei, che l'incredulità, e i sadducei non credevano alla risurrezione, erano contrari alla risurrezione, e se vogliamo chiamarlo, questo è uno spirito di incredulità. Lo spirito religioso ci porta a uno spirito di incredulità, quindi non arriviamo più a credere quello che Dio può fare nella nostra vita, quindi siamo bloccati. Se noi eliminiamo, se non ci basiamo sulla risurrezione di Cristo, abbiamo finito. Cioè, faccio un esempio: io sono cresciuto con il messaggio principale era sempre che Gesù è morto sulla croce per noi, punto. Ma se ci fermiamo lì non c'è seguito. Se noi non predichiamo Gesù risuscitato non c'è speranza per noi. Se non predichiamo la potenza della risurrezione non c'è speranza per noi. Quindi lo spirito dei Sadducei di nuovo si focalizza sull'aspetto piuttosto negativo, ma non porta mai quel che è l'aspetto positivo del riscatto. Lo spirito di Erode è un altro. Erode era un giudeo, ma viveva piuttosto in compromesso con la legge romana perché gli faceva comodo, per un motivo politico, ed era più sottomesso alla legge romana che alla legge di Dio. In effetti faceva quello che voleva, quindi c'aveva un'altra moglie e tutto il resto, quindi l'immoralità, quindi l'aspetto del religioso era solo un aspetto, una facciata, ma quello che gli interessava era quello di seguire piuttosto la legge romana, che oggi possiamo dire la legge dello Stato, piuttosto che seguire la legge di Dio. Siamo nelle stesse condizioni oggi. Le leggi dello Stato ci portano sempre più distanti da Dio e noi possiamo fare una cosa: o entriamo e accettiamo il compromesso, oppure rimaniamo fermi in quello che siamo. Il compromesso è più facile, ci permette di vivere facilmente e di godere degli interessi dello Stato. E in effetti siamo sempre più confrontati da questi giorni, perché le leggi dello Stato diventano sempre più contrarie alla legge di Dio, dobbiamo fare una scelta. Erode ha fatto la sua scelta. Quindi anche questo è uno spirito del mondo, in effetti, che entra. Lo spirito religioso ci porta a entrare nei compromessi con lo spirito di questo mondo. Fatto questo, noi perdiamo, in effetti, la vita nella relazione con Dio. In effetti, il lievito rappresenta tutto quello che lavora in segreto e nel silenzio, e si diffonde con terribile certezza finché alla fine l'uomo intero è lievitato e tutta la sua natura è trasformata. Quindi è una cosa lenta e minuziosa, ok? Non è qualcosa che possiamo acchiappare, a parte l'idolatria è evidente. Ma questo aspetto sottile dello spirito religioso che ci vuole allontanare da Dio sotto forma di questo lievito è qualcosa che non possiamo dire è così. L'unico modo per, abbiamo detto ieri sera quando parleremo qual è l'antidoto di Dio, è quello che lo Spirito Santo ci deve fare capire con quale spirito stiamo agendo noi, individualmente, la Chiesa, quelli che sono intorno a noi. Cioè, dobbiamo avere un discernimento, perché non è dall'apparenza o da quello che diciamo, non è quello che dico di verità o quello che dico della via che è sufficiente per dire che sono nel giusto, ma è quello di valutare con quale spirito noi stiamo facendo e dicendo le cose, ok? Ho parlato ieri sera di quando avevamo questo pastore che all'inizio ha cominciato bene nell'unzione e poi pian piano lui predicava la parola di Dio, ma è lo spirito suo che era corrotto ed è diventato uno spirito di manipolazione, di controllo, e tanti non se ne sono accorti perché guardavano l'uomo, guardavano all'unto. Lo adoravano perché si è arrivati a questo punto, c'eravamo dentro, sappiamo cosa vuol dire, ce ne sono qui altri che hanno vissuto questo e sanno di cosa stiamo parlando, e questa adorazione della persona ci ha impedito di valutare lo spirito che lavorava adesso nella persona. Quindi, adorando la persona, abbiamo perso il contatto con la persona che dovremmo seguire, Gesù. Quindi, mi ricordo, diciamo alle persone, una delle cose che Gesù dice: le mie pecore conoscono la mia voce. Se voi conoscete la voce di Gesù, potete sapere che questa non è più la voce di Gesù. Ma se voi non conoscete la voce di Gesù, voi accettate questa come voce di Gesù ed è questo l'inganno. Fintanto che poi si è spaccato tutto e poi ci si è resi conto, anche altri sono resi conto che non funzionava. Poi che abbiano capito tutto cosa c'era dietro, questo è un altro discorso, non ve lo so dire. Ma questo è un discorso che vale per ognuno di noi. Amen. Questo, lo spirito religioso non viene con un'etichetta e dire io sono uno spirito religioso, ma viene dicendovi no, io sono uno spirito vero, ed è lo Spirito Santo in noi che ci deve fare capire se questo è vero o no, e dobbiamo diventare attenti perché quello che nel mondo è più facile da distinguere, ma è quello che è dentro che è più difficile da acchiappare, perché si manifesta in un modo sottile. Una delle cose che lo spirito religioso fa è quello di spingere, abbiamo accennato un po' ieri sera, lo riprendo, è quello di spingere sulla disciplina. Dobbiamo fare, devi fare questo, devi leggere la Bibbia, devi pregare due volte al giorno, devi andare in chiesa tutte le domeniche, devi. E preme sul fare come un obbligo. La Bibbia non ci dice quello, ci insegna che quello che guida la nostra vita è la passione per Dio. E la passione per Dio che ci fa fare quello che è giusto fare, ma se non abbiamo la passione per Dio possiamo anche fare le cose perché ci vengono richieste di fare nella disciplina, ma il nostro cuore non cambia. Ritorno sempre a questo esempio del pastore di cui abbiamo vissuto. Erano riusciti a far fare le persone delle cose incredibili che nessun altro, quando noi eravamo responsabili di quella chiesa, non ci siamo mai riusciti, ma riusciva a farli studiare, a fare delle cose che diceva: ma come fa questa gente adesso a fare le cose che prima non voleva fare nemmeno in decima parte? Poi quando tutto è crollato una persona mi ha detto, in effetti io ho fatto un sacco di lavoro, ho fatto un sacco di compiti, ma li ho fatti solo perché ero obbligato a farlo, ma il mio cuore non è cambiato per niente. E questo l'abbiamo individuato, perché la gente aveva paura, perché doveva rendere conto al pastore, che era sempre da dire se non fate questo, se non fate quest'altro, e la gente aveva paura di questo, quindi lo faceva per obbligo, ma il loro cuore non è cambiato, non c'era la passione, c'era solo l'obbligo e la disciplina. E questo è terribile, questo è lo spirito religioso. Cioè quello che lo spirito religioso cerca di forzare sulla disciplina, quello che Dio, lo Spirito Santo vuol fare, è che se io amo Dio, allora farò le cose che gli piacciono. E non avrò bisogno. Allora io cerco una disciplina, perché amo Dio. Perché comunque la disciplina mi è utile, devo disciplinare la mia vita, ma non lo faccio come obbligo. Lo faccio perché amo Dio e sono convinto di farlo e lo faccio con passione. Ok? Questa è una cosa che c'è abbastanza facile se vogliamo da acchiappare, se vogliamo vederla. Cioè, con qual è la motivazione con cui io faccio le cose? Con qual è la motivazione con cui leggo la Bibbia? Qual è la motivazione con cui prego? Qual è la motivazione con cui vado in chiesa la domenica? È perché gli altri mi devono vedere e quindi lo devono segnare sul cartellino che ero presente, oppure perché io ci voglio andare? E questo è il mio cuore. E noi possiamo creare un sistema come è stato creato in quella chiesa là, in cui ci andavo perché ero obbligato ad andarci. E non è questo quello che Dio vuole da noi, questo è lo spirito religioso. Poi porta all'idolatria, che può essere l'idolatria della persona, come è successo in quel caso, perché questo pastore e sua moglie erano diventati un idolo e si faceva tutto quello che l'idolo ci chiedeva di fare, almeno non noi perché non c'eravamo. Chiaramente la passione deve avere anche una disciplina, perché la passione senza disciplina può portare a un comportamento incontrollato senza raggiungere l'obiettivo. O una delle cose che il nemico fa è quello di spingerci oltre il seminato. Okay? Se non abbiamo una disciplina e non regoliamo e non diamo delle direzioni anche alla nostra passione, che sono secondo la parola di Dio, rischiamo che questa passione va oltre la volontà di Dio e facciamo delle cose che sono fuori di nuovo dal piano di Dio, perché è una passione incontrollata, se vogliamo, ok? Perché il nemico ha due modi, o ci tiene fermi e bloccati, o ci spinge all'estremo. Ci sono sempre queste due possibilità. Ho già fatto degli esempi di cosa vuol dire, lo ripeto, giusto per un esempio. La Bibbia ci dice, ed è un principio con cui anche Lou Engle, questo intercessore, ha impostato tutto questo gruppo, questo movimento di preghiera, è quello che di riscattare le unzioni che Dio ci ha dato nel passato, cioè quello che Dio ha sparso nel passato per il suo spirito, di riscattarlo e di viverlo oggi come un'eredità spirituale, ok? Quindi come Eliseo che ha preso l'unzione di Elia e via di seguito, Giovanni Battista che ha ripreso l'unzione di Elia, c'è una trasmissione generazionale di eredità di quello che è l'unzione dello Spirito Santo, che noi dobbiamo entrare in questo principio, ok? Però questo ha portato delle persone sono andate all'estremo, quindi per esempio vanno su delle tombe di grandi persone di Dio, di uomini di Dio, e si sdraiano sulle tombe per assorbire l'unzione da queste tombe, che questo non lui, un altro, un ramo che è entrato dall'altra parte, che non conosciamo direttamente ma di cui abbiamo saputo, e che portano anche dei giovani, li portano sulle tombe e assorbire l'unzione di questi cadaveri. Questo è occulto, non è più, questo è l'estremo, andare di nuovo, prendere un principio biblico e portarlo all'estremo, quindi entrare nell'occulto. Quindi è sempre questo che è. Ebrei 12 è l'esempio di Gesù, che dice che per la gioia che gli è stata posta dinanzi sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. C'era la passione ma c'era il sacrificio. La passione per quello che era fare la volontà di Dio e salvare la vita del mondo era la sua passione. Ma c'è stata anche una forte disciplina, la Bibbia dice che imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Quindi, ma era la passione che lo guidava, era la passione per Dio, era la passione per l'obiettivo che Dio gli aveva dato. La passione deve andare insieme con il carattere e con la verità. Saulo, abbiamo detto di sera, era un uomo pieno di zelo e di passione, però andava nella direzione sbagliata. Quando Gesù l'ha fermato, ha detto, tu mi stai perseguitando, non mi stai servendo, ok? Quindi il suo zelo era diretto da una dottrina che veniva dalla Bibbia, perché era un giudeo che conosceva la Bibbia come nessun altro, ma interpretava e viveva quella relazione con la scrittura nella direzione sbagliata. Quindi lo zelo deve essere fondato comunque su una rivelazione, non solo su una conoscenza, ma su una rivelazione di quello che è la parola di Dio. Davide era un uomo di passione, ma anche un uomo secondo il cuore di Dio, quindi con il carattere giusto, cioè il suo cuore era allineato con Dio, quindi la sua passione andava con Dio. Chiaramente ci sono altre passioni che l'hanno portato da altre parti, però la passione per Dio è rimasta fino al punto in cui ha avuto questa visione del Tempio, di costruire questo Tempio per Dio, che Dio ha fatto crescere nel suo cuore, ma era la passione di Davide in effetti che ha portato a questo. Quindi la passione senza carattere può essere pericolosa. Per esempio, la passione che nasconde una forma di rigetto può far fare le cose con passione per guadagnare l'affermazione degli altri. Se io non ho regolato il mio rigetto e il mio desiderio di essere affermato dagli altri, posso usare la mia passione. C'è una cosa dove Piero? No, sembra che sia sganciato da... Sembra che si sia sganciato e cerca di nuovo l'accesso a Gospel House, non so cosa vuol dire. Non lo so, guarda un po' cosa... Ok, un'altra cosa che è importante per quello che vedremo anche oggi, quello che stiamo dicendo, abbiamo detto da un po' di tempo che abbiamo bisogno di un risveglio, se pensiamo di non aver bisogno di un risveglio, allora vi dico, questo è già un sintomo che siamo in uno spirito religioso. Se volete un sintomo chiaro subito, se non sentiamo nel nostro cuore il desiderio di un risveglio spirituale e che Dio mandi il suo Spirito Santo in abbondanza su di noi, vuol dire che siamo già in uno spirito religioso e diciamo no, siamo già a posto così, non ne abbiamo bisogno. Quindi se volete fare un test personale, questa è la cartina tornasole che vi dice se vivete in uno spirito religioso. Ma noi non abbiamo bisogno del risveglio. Ok? In effetti è un po' il clima che c'è in generale anche in Italia, se vogliamo. Scusate se lo dico, ma non è che c'è questa grande passione per vedere un risveglio. Sto parlando in generale. Ci sono delle eccezioni, perché Dio ha sempre delle eccezioni, ma in generale non c'è questa grande passione. Okay? Quanti di noi sapevamo che c'era, un mese fa, che c'era questo incontro oggi a Los Angeles? Qualcuno c'era? Grazie a Dio. Questo è un buon segno. Vuol dire perché lo sappiamo? Perché stiamo cercando. Se io non stessi cercando, non l'avrei saputo. Ma siccome io mi connetto su internet per vedere cosa Dio sta facendo nel mondo e per seguire, perché mi sto aspettando questo risveglio, allora so cosa sta succedendo. A tante persone il telefono dice, tu sai cosa succede il 9? No, cosa succede? È grave questo, perché con le possibilità che abbiamo oggi, voglio dire, se noi cerchiamo e dire, Signore, se tu non c'è qui, c'è da qualche parte, cosa sta succedendo nel mondo? Perché Dio si sta muovendo comunque, al di là di quello che noi vogliamo fare o meno noi, ma Lui si muove, quindi usa quelli che si può muovere. Dicevo ieri sera, se questi uomini come Bill Johnson, Lou Engel e Che Han, che sono quelli che sono il modello di oggi di una vita che vive nel regno e che con miracoli, una chiesa che vive nel regno, del regno con miracoli, eccetera, con ministeri che hanno, dicono abbiamo bisogno che Dio versi il suo Spirito Santo con abbondanza, ho detto ieri sera cosa dobbiamo dire noi. Quindi se noi diciamo che non abbiamo bisogno, rimaniamo passivi di fronte a questa sfida, vuol dire che noi siamo infettati da uno spirito religioso. Cioè, questo per me è chiaro. Quindi passività, apatia, tutto va bene, mi sta bene lo status quo, le cose come stanno avanti, è sufficiente, c'ho la mia chiesetta, tutto va bene, ok? Se noi viviamo in questo clima, con questo spirito, noi siamo già infetti dallo spirito religioso. Poi vediamo da dove viene. Ma. Resiste all'unzione al profetico. Non vuole sapere niente di Spirito Santo in pratica, non vuole sapere niente del profetico, perché l'unzione di Dio intanto rivela lo spirito religioso, o diciamo già è l'antidoto. Se quando lo Spirito Santo viene, abbiamo detto come domenica fa quando parlavamo di Genesi, la prima cosa che succede in un risveglio è che lo Spirito Santo mette in rilievo quello che è luce e quello che è tenebre, quello che viene da Dio e quello che viene dall'uomo. È chiaro che lo Spirito religioso non vuole sapere dell'unzione. Non abbiamo bisogno dello Spirito Santo, perché se lo Spirito Santo viene, ci mette in discussione e lo Spirito religioso è rivelato. Quindi chiaramente no, ok? C'è quello che è limite, ma non oltre. Il profetico soprattutto no, perché poi vedremo degli esempi della Bibbia, ma il profetico assolutamente no, perché di nuovo il profetico è quello che denuncia lo spirito religioso. E quindi lo spirito profetico non deve venire fuori, perché ci mette in crisi, perché ci dice che Dio ha delle cose particolari da dirci che magari non vanno, o che Dio vuole fare qualcosa di nuovo, e noi non vogliamo ascoltarlo, perché vuol dire mettersi in discussione, vuol dire reagire, vuol dire rispondere, quindi niente anche profetico, niente. Okay? Mentre ne abbiamo un bisogno, ne parlerò un po' domani mattina, cos'è funzione profetica in questo senso. No? E poi c'è la maledizione dello spirito religioso, perché quando ci sottomettiamo allo spirito religioso c'è una maledizione, che è quella che è venuta sul popolo di Israele. Qual è? Dice, per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice, voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odono con gli orecchi, non comprendono con il cuore, non si convertono e io non li guarisco. C'è tutto un processo in questa frase, ok? Dice, sono diventati duri di orecchi, quindi non vogliono più ascoltare, hanno chiuso gli occhi perché non vogliono vedere la realtà, ok? E quindi a questo punto non vedono più con gli occhi e non odono più con le orecchie, sta parlando in modo spirituale, e non udendo, non vedendo nel spirituale, il loro cuore rimane chiuso, tenebrato, come dice un altro testo. Quindi il cuore non risponde più allo stimolo di Dio, quindi non può convertirsi, perché la conversione viene dal cuore, quindi non ci può essere guarigione e restaurazione. Questo è quello che fa lo spirito religioso. Ci rende ciechi, ci rende sordi, rende il nostro cuore duro, quindi non possiamo convertirci, cambiare, rivolgerci a Dio, pentirci, e quindi non possiamo essere guariti e restaurati. È tremendo. E voglio dire, come ho detto ieri sera, chi è senza peccato scaglia, non l'ho detto, lo dico adesso, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Cioè, facendo questo studio, la prima cosa che mi sono detto, Signore, c'hai del lavoro da fare in me. A volte, cioè, veniamo anche in chiesa, ascoltiamo dei messaggi e usciamo fuori e non ci ricordiamo nemmeno più quello che è stato detto. Okay. Oppure non ci rendiamo neanche conto di quello che è stato detto. A volte succede che vengono fatti degli annunci regolarmente, anche qui sto parlando. Poi uscite e parlate a una persona e dice, ah sì, c'è questo che succede. Ma c'era uno schermo grosso come una casa. È stato detto tutte le domeniche e tu mi dici adesso che non sai che cosa succede. C'è qualcosa che non funziona. E questo, se succede con gli annunci, succede anche con il resto. Questo è grave. Cioè, quando sento questo, dico, Signore, mi fa paura. Perché vuol dire che ascoltiamo e vediamo, ma non ascoltiamo in realtà. Cioè, ci passa sopra la testa. Questo è lo spirito religioso. Cioè, dico, Signore, veramente è grave la cosa, perché lo spirito religioso ci rende addirittura ciechi e sordi agli annunci che ci dovrebbero interessare. Figuriamoci la parola di Dio. Vuol dire che funziona questo spirito religioso qua dentro, anche qua. Voglio dire, non c'è niente da fare, scusate se lo dico, ma deve per forza funzionare. Cioè, altrimenti non saremmo qui, cioè tutti, dico, in generale, voglio dire. E se qualcuno vuole scagliare la pietra, uscite, prendetela e tornate. Cioè, nel senso. Quali sono i punti di accesso di uno spirito religioso? Un piccolo elenco. Prima di tutto, siamo cresciuti in un ambiente religioso, nella famiglia, nella chiesa o una religione comunque, e quindi siamo stati esposti a uno spirito religioso, impregnati di uno spirito religioso, perché l'atmosfera in cui noi cresciamo è quella che ci trasforma. Ho raccontato altre volte che avevo portato la conversione a uno dei miei colleghi sul lavoro, però non gli avevo mai detto vieni in chiesa, perché avevo paura che venisse in chiesa, non era qui, era un'altra parte, quindi state tranquilli. Che non vado più in ufficio adesso, almeno in quello. E non volevo portarlo perché dico, se viene là, cioè, si scandalizza ancora per quello che vede. Perché erano delle persone che hanno cominciato a leggere la Bibbia ed erano spontanee, naturali, veramente credevano le cose in modo semplice. Ha detto, se le porto là dentro siamo rovinati. Quindi lasciamoli ancora tranquilli. Venivano a fare dei corsi in un piccolo gruppo e fin lì mi sta bene. Fintanto che un giorno qualcuno mi ha chiesto, voglio venire in chiesa. E come faccio a dirgli di no? E ho detto, Signore, perché? Li ho portati in chiesa, dopo un anno che erano in quella chiesa, erano peggio degli altri, più legalisti, più rigidi di tutti gli altri. questo fa l'atmosfera in cui noi viviamo. Quindi, se cresciamo in una famiglia che vive di spirito religioso, o viviamo in una chiesa, come ho vissuto io dalla mia infanzia fino ad adulta, in un contesto religioso, questo spirito religioso vi impregna e cominciate a pensare e agire secondo quello spirito. Perché questo è quello che, cioè non è tanto quello che, non è solo quello che noi sentiamo con la nostra testa che ci influenza, ma è lo spirito, perché abbiamo detto di sé, lo spirito religioso è uno spirito, ci sono degli spiriti, e poi vediamoci oltre a questo, molto di più, ma è uno spirito che agisce, sono dei spiriti che reagiscono a livello spirituale, che ci imbambolano in quella direzione, in quel funzionamento. Quindi, quando abbiamo fatto una scuola, mi ricordo, con una sorella, erano due settimane abbiamo fatto sulla liberazione, quando abbiamo fatto ministero questa sorella è venuta da me, la prima cosa, senza sapere né leggere né scrivere, mi ha liberato da uno spirito legalista e spirito religioso. Non sono stato a dirgli non è vero, perché certo, capivo benissimo che era così, e lei lo ha sentito e ha pregato per me per rompere queste cose. Okay? Quindi se siamo cresciuti in una famiglia in cui siamo stati istruiti secondo uno spirito religioso, una chiesa dove siamo stati imbevuti in questo spirito religioso, come sono stato anch'io, dobbiamo da qualche parte liberarcene, perché quello spirito religioso ci sta infettando e infetta il resto della nostra vita e ci impedisce di andare oltre. Insegnamenti, chiaramente, modelli sbagliati di vita cristiana religiosa, cioè nel senso che i modelli che abbiamo avuto, lo stile di vita religioso, rientra un po' quello che abbiamo detto prima, è un insegnamento comunque religioso, ci influenza in modo incredibile. Quando voi sentite solo parlare di morte, di dovere, di se devi fare questo, devi sforzarti di fare questo, non c'è riscatto, non c'è lo Spirito Santo, non c'è niente. Dopo un po' sei convinto che questo è tanto, e quando qualcuno ti viene a dire che c'è lo Spirito Santo, tu dici no, questa è una falsa dottrina, questo è da demoni. E poi lo scrivevano anche su dei giornali di questo gruppo, di questa denominazione. Cioè, chi muove nello spirito è dai demoni. Purtroppo esiste ancora oggi, se voi andate in qualche sito accusano dei ministeri come riconosciuti in tutto il mondo, comunque. Attività religiose opposte a Dio in cui siamo stati coinvolti, cioè pratiche religiose che noi abbiamo fatto, cioè di qualsiasi tipo, nel senso abitudini che noi abbiamo creato, anche quello di andare in chiesa o di fare certi atti religiosi per dovere, per regole, non per convinzione. Ok? Riprendo i miei appunti. Come questo ragazzo ha detto altre volte che suo padre lo portava al culto al mattino tirandolo per l'orecchio. Cioè, quale concetto si è fatto della Chiesa che è una punizione? Quindi io vado in Chiesa per espiare quello che ho fatto durante la settimana. E questo per me è la Chiesa. Cioè, questo per me è la religione, perché in effetti è religione. O facciamo le cose per abitudine, una delle cose che facciamo per abitudine, che ho imparato a fare per abitudine, è la Santa Cena. Facciamo Santa Cena, è un ricordo, passato questo, passiamo ad altro, finito, ok? Cioè, diventa giusto una prassi e non c'è più nel coinvolgimento nella comunione con Dio, è giusto una prassi religiosa. Questo vuol dire apprendere delle pratiche religiose, senza poi parlare di altro. Cioè, se siamo poi cresciuti in una chiesa cattolica, lasciamo perdere, cioè quindi l'adorazione dei santi, di Maria, essere stati consacrati ai santi e Maria da piccoli sotto la sua protezione, essere stati portati da qualche parte da San Giovanni Rotondo, da Padre Pio, eccetera. Voglio dire, tutte queste cose sono, questo è spirito religioso, questa è pura idolatria. Dietro lo spirito religioso, dietro l'idolatria c'è lo spirito religioso, per forza, ok? Quindi se noi veniamo da quell'ambiente, là possiamo essere sicuri. Cioè anche il fatto di aver preso l'Eucaristia, è qualcosa da cui essere puliti, perché l'Eucaristia non è da Dio, è un sacrificio pagano. Come ha detto un fratello, si chiamava Fumagalli, che era stato un antropologo, uno studioso, entrò nella Chiesa Cattolica e lui ha fatto questi studi, lo ripeto perché a volte ce lo dimentichiamo, e lui ci diceva, in effetti l'Eucaristia si trova in tutte le religioni, in tutti gli atti magici, perché c'è un altare, c'è un'offerta e c'è un cambiamento di natura. C'è un sacrificio e un cambiamento di natura. E questa è l'Eucaristia. C'è un altare, perché il momento che il prete spezza l'ostia, lo sta facendo su un altare, l'ostia è dentro un altare che rappresenta il Tempio, tra l'altro. Ogni volta che viene rotta l'ostia, si ripete il sacrificio di Cristo, è scritto sul Catechismo Cattolico. Il corpo di Cristo è spezzato di nuovo ogni volta che l'ostia viene spezzata. Quindi l'ostia ha un cambiamento di natura perché diventa esattamente il corpo di Cristo e in più c'è un sacrificio che viene fatto attraverso questo cambiamento di natura. Quindi è un atto magico. C'è gente che prende l'Eucaristia, tranquilli, vado in Chiesa Cattolica, prendo anch'io l'Eucaristia e la Santa Cena. No, non è la Santa Cena, mi dispiace. Gesù è morto una volta sola, non ha bisogno di morire ogni volta, di essere sacrificato ogni volta. Per questo poi la teologia è cambiata, ma nel passato l'ostia non poteva essere masticata per non ferire il corpo di Cristo. Cioè, vuol dire, faceva anche un po' di grano sale, cioè di capirlo. Per lo spirito religioso ci acceca e se voi dite questo a qualcuno che è là, perché ha già vissuto, vi dice, vi fa a pezzi perché gli state dicendo un'eresia. Ma il fatto è che lo spirito religioso ha accecato talmente che non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. Ci acceca talmente che cioè siamo convinti che è giusto, anche se leggo l'evidenza, l'evidenza non funziona, voglio dire. Se, come fa questo ad esserci un cambiamento di natura e come fa ad esserci di nuovo Cristo che sacrifica quando è sacrificato una volta per tutti? Non funziona nemmeno a livello di ragione, ok? Questo è quello che fa lo spirito religioso. Ok, grazie. Idolatria, chiaramente idolatria è una pratica religiosa, pratica occulta, non ne parliamo, è l'estremo in cui lo spirito religioso ci porta. Abbiamo parlato falsa protezione e falsa consacrazione, vuol dire sottomettersi a degli spiriti, ok? Essere sottomessi a degli spiriti che sono dietro alle immagini, ai santi e a Maria, ok? L'Apostolo Paolo dice, gli idoli di per se stesso è niente, è un pezzo di marmo, un pezzo di legno, ma dietro ci sono dei demoni e l'adorazione, la venerazione di queste statue, di questi idoli, apre la porta a una demonizzazione, quindi entrano degli spiriti che sono connessi a questo idolo, ok? Quindi falsa protezione, falsa consacrazione, se noi l'abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, perché siamo cresciuti in una Chiesa Cattolica, di sicuro se è stato fatto, dobbiamo rinunciarci perché altrimenti lo spirito religioso ha un'altra porta di accesso. Il razionalismo è una religione in se stesso, perché è l'adorazione della nostra ragione, non è solo una filosofia, è l'adorazione della nostra ragione. La Francia è un segno perché la religione è una dea, ok? Raffigurata da una prostituta, la Marianna, che era stata tolta la Madonna da Notre Dame e messa la Marianna come prostituta. E questa era la dea ragione, quindi c'è una forza spirituale, una potenza spirituale che lavora dietro il razionalismo ed è sempre uno spirito religioso che porta all'adorazione dell'uomo, all'adorazione della propria ragione. Quindi un autoinganno a causa di autoprotezione, della paura, dell'orgoglio. Ci sono due fondamenti che sostengono lo spirito religioso, ne parla Riggione in uno dei suoi libri, e dice uno è la paura che, di un senso di colpa, di non essere a posto davanti a Dio, quindi di fare degli sforzi, di fare delle pratiche religiose per compiacere a Dio, per la paura di non essere mai a posto con Lui. Quindi la paura apre la porta allo spirito religioso. E l'altro è l'orgoglio che dice io so già tutto, conosco bene la parola di Dio e non ho bisogno più di niente, come facevano i farisei. È un orgoglio che non vuole mettersi in discussione, ok? Che è convinto di quello che è, di quello che siamo, cioè quando ero in questa denominazione prima, dicevano che erano l'unica rappresentazione del vero Vangelo in Italia, ok? E quando si pensa che io solo sono 100% ragione, vuol già dire che sono già fuori. Lo spirito religioso lì al massimo, ma ogni denominazione sa questa sua idea, e non solo ogni denominazione, ogni chiesa, perché, scusate se dico questo, ma questo è lo stile dello spirito religioso, ognuno c'è il suo proprio regno che non vuole condividerlo con l'altro che è vicino, perché funzioniamo così, perché vuol dire che il nostro regno è più importante del regno di Dio, io devo mantenere il mio orticello per me, nessuno me lo tocca, quindi non lo condivido con te, salvo che a fare delle cose nel mezzo, ma ognuno rimane da parte sua, questo è mio, questo è tuo, cioè, questo è un ragionamento dello spirito religioso, perché non è quello di Dio, quindi, se vogliamo, cioè, di nuovo andiamo a prendere una pietra fuori, se vogliamo, teniamo. Un ambiente spirituale abusivo in cui abbiamo vissuto, legalismo, regole forti, false autorità, ok, perché di solito nell'ambiente religioso si arriva agli estremi di un abuso spirituale. Quando si usa, abbiamo detto ieri, per un'autorità che non è per liberare le persone, qualcuno ha definito l'autorità spirituale è quella che Dio ci dà per liberare le persone affinché loro trovino la loro identità e entrino nel mandato e nella chiamata che Dio ha per loro. Questa è l'autorità. Ma se io uso un'autorità religiosa, uso la manipolazione, il controllo, l'intimidazione, la seduzione spirituale, e questo è un abuso, perché io sto usando il nome di Dio e sto facendo credere alle persone che questo è da Dio, mentre non lo è, quindi sto abusando della loro vita spirituale. In più li rendo schiavi di uno spirito religioso, quindi sto abusando veramente della loro vita. Questo è abuso spirituale. Ho detto prima, c'è un film che è uscito nel cinema questi giorni, si chiama Spotlight, e fa vedere tutto il problema dei sacerdoti, questa è una società di Boston, che abusavano di bambini. È venuto fuori tramite questo giornale, il Boston Globe, è una storia vera, ok? E queste vittime si nascondevano perché avevano paura di venire fuori, ma quando hanno cominciato a chiedere, a intervistare queste vittime per scoprire quali erano questi sacerdoti, che pensavano ce n'erano uno o due nella città, hanno scoperto che ce n'erano stati 90, ok? E che avevano abusato più di 1000 bambini. E queste vittime dicevano, ma noi quando andavamo in chiesa, il prete per noi rappresentava Dio. Quindi il fatto che abbia abusato di me, cioè, mi ha dato un'immagine di Dio completamente falsata, perché io gli ho fatto fiducia, perché per me il prete è Dio. Già questo è il problema. Abbiamo detto ieri sera, quando noi mettiamo la fiducia in un prete o in una persona, il pastore o vogliamo chi sia, e la nostra fiducia in queste persone diventa il nostro Dio, questa è una trappola tremenda, perché non potranno mai rappresentare Dio. Cioè, un conto è rispettarle, onorarle e usare il ministero che hanno, cioè beneficiare. Un altro conto è adorarle e vederle come Dio, perché nessuno di noi potrà mai rappresentare Dio fino a quel punto, tanto da vedere Dio attraverso di loro. Perché poi sono delle devastazioni incredibili. Queste persone sono state vittime, è una devastazione incredibile. Io mi ricordo quando lavoravo, c'erano delle persone che andavano dai salesiani qua, mi hanno raccontato le stesse storie allora, e loro hanno detto, io non andrò mai più in una chiesa cattolica. Perché se questa è la Chiesa, allora lasciamo stare. Questo è abuso. Cioè, poi, dopo quella storia del Globe, se andate a vedere la lista di queste cose, è enorme. E c'è una lista di tutte le nazioni dove tutto questo è venuto fuori, tranne l'Italia. Che strano, in Italia siamo perfetti. Vabbè, lasciamo stare. A voi le conclusioni. L'ultima cosa è che noi viviamo nell'influenza di una nazione, di un continente che è in uno spirito religioso. E noi in Europa lo siamo estremamente infilati là dentro, per diverse ragioni. Innanzitutto, da dove partiamo? Intanto il nome Europa, vi faccio vedere queste figure qui, quella in basso, sotto, è una donna che cavalca un toro, e si trova davanti a fianco del Parlamento di Strasburgo, e rappresenta Europa, perché secondo la mitologia Europa era la figlia di un re di un qualche parte che adesso non me lo ricordo più, se volete ve lo trovo, devo trovare i miei appunti così me lo ricordo, scusate. E che c'era Giove o Zeus, come si voleva chiamare a quel periodo, che si era invaghito di questa Europa, adesso cerco di trovarvelo, per raccontarvi le storie come sono, no, ma per dirvi, era il re di Tiro, che è di un'antica città fenice, Zeus, che poi i romani ha chiamato Giove, si è invaghito e la voleva a tutti i costi, quindi ha trovato un sotterfugio, si è trasformato in aquila ed è riuscito a sopraffare Europa e di abusare di lei, e da lei sono venute fuori poi tre persone che sono diventati degli idoli, eccetera. Ma in effetti Zeus e Giove era rappresentato da un toro, quindi quando questa Europa ha visto il toro ne ha avuto spavento, quindi non si è fatta approcciare, per cui Giove ha dovuto trasformarsi in un'aquila per essere accettato, quindi avere accesso e violentarla, ok? Abusare di lei. Ok, il toro è sempre la forza dell'abuso, rappresenta sempre lo stesso idolo, che è sempre Baal dietro questo, quindi che questa potenza particolare che è una potenza abusiva, che è rappresentata sempre dal pene, quindi dal fallo, come tutti gli obelischi che ci sono, incluso di fronte alla Palazzo del Vaticano, o che l'obelisco è una figura di Baal, era la raffigurazione di Baal, una delle raffigurazioni, rappresenta un pene, mentre, quindi l'organo maschile. Quando voi vedete Washington, quando vedete il Vaticano, questo organo è di fronte a un palazzo che è in forma ovale, perché la forma ovale, un semicerchio, rappresenta l'utero spirituale attraverso cui Bao insemina, e di solito si tratta di un centro, è un palazzo politico o un palazzo religioso. Il Vaticano è fatto allo stesso modo. Questo c'è anche nella massoneria. Quindi, quando voi guardate Washington è così, la Casa Bianca è così, quando voi guardate il Vaticano è così, cioè c'è un motivo in tutto questo. C'è Baal che insemina l'aspetto o religioso o l'aspetto politico. Okay? Quindi era rappresentato sia attraverso come un obelisco, sia attraverso un toro. Quindi Europa è nata in questo modo e hanno scelto di chiamare questo continente Europa. E a Strasburgo chiaramente c'è questa immagine perché noi siamo l'Europa. Okay? L'altra cosa è che il palazzo del Parlamento di Strasburgo ha questa forma di una torre non terminata, perché chi ha progettato quello l'ha fatto sulla base della torre di Babele. Quindi il Parlamento europeo e il palazzo è una rappresentazione della torre di Babele, quindi la torre di Babele è il simbolo della ribellione contro Dio, okay? È il simbolo dello spirito religioso del nemico, e questo è il nostro Parlamento europeo, quindi possiamo capire quale spirito lavora dietro il governo europeo. Quindi sotto quale spirito noi siamo governati. Okay? Poi guardiamo il simbolo dell'Europa, che è uno stendardo blu con 12 stelle gialle. Allora, quando si doveva conoscere il simbolo dell'Europa, hanno chiamato un certo numero di persone insieme e ognuno ha presentato il suo progetto. Tra questi c'era un signore che si chiamava, se volete ve lo dico, ce l'ho scritto da qualche parte, dovrei trovarlo, non lo trovo più. Comunque, è un tizio che era un adoratore di Maria, e che quindi aveva proposto questo, poi ve lo trovo se vi interessa, è tutto scritto su carta, e ha preso questo simbolo che voi guardate ogni volta in ogni immagine della Madonna, questo è la Madonna in un campo azzurro con 12 stelle sulla testa, in effetti questo è il simbolo. E quando, allora erano 12 nazioni, quando è cambiato e sono cresciute, qualcuno ha detto, beh adesso dobbiamo aggiungere delle stelle, invece no, hanno detto no, questo è il simbolo. Come ha detto Berlusconi un giorno a Roma, ha un simbolo, è un valore spirituale, quindi ce lo manteniamo. Quindi non ci abbiamo Baal, abbiamo l'abuso spirituale, abbiamo la torre di Babele e abbiamo Maria, quindi che rappresenta lo spirito di Jezebel, di cui ne parleremo un attimo. Quindi questo è l'ambiente spirituale a cui noi siamo sottoposti in Europa. Poi ci domandiamo perché è così difficile vivere la vita cristiana in Europa. Chiaramente abbiamo un centro di spirito religioso che ce l'abbiamo proprio qua in Italia, quindi che è uno spirito religioso, scusate, io parlo chiaro e netto, cioè non sto accusando le persone, e quello che le persone sono, che possono vivere là dentro, anche se non so che cosa ci stanno a fare, ma questo è un altro discorso, anche perché sono accecate a questo spirito religioso, ma questo è un centro religioso. Una delle cose che il Papa sta facendo è di nuovo di riportare l'unione tra il temporale e lo spirituale, di controllare la politica di questo mondo, e più dentro lui di altri, cioè quello che è successo l'anno scorso, che è andato a parlare al congresso degli Stati Uniti e ha aperto questo consiglio dell'ONU su questo patto da qui al 2030 di portare la pace e la prosperità in tutta la terra, la guarigione, togliere la malattia, è lui che ha inaugurato tutto questo. E come ha detto un giornalista italiano, cattolico, il Papa è stato più un politico che un religioso, perché in tutti i discorsi che ha fatto Gesù non è mai stato menzionato. Sono stati solo dei discorsi politico e non religioso. Quindi questa è l'atmosfera in cui stiamo vivendo, ok? Ed è questo che ci influenza. E noi siamo al centro di questo, voglio dire, cioè l'Italia è governata da questo in particolare, perché tutta l'iniziativa anche dell'Europa viene da noi, sono degli italiani che l'hanno voluta. E sappiamo che alla fine c'è questo l'impero romano che torna. Quindi c'è uno spirito religioso che lavora insieme a uno spirito politico. Abbiamo detto ieri, no, non possiamo separare lo spirito religioso da quello politico. Ce l'hanno fatto i farisei perché si sono accordati con i romani per uccidere Gesù, perché da soli non potevano farlo. E lo spirito religioso è sempre abbinato con lo religioso e il politico insieme. Geroboamo era un'autorità politica e ha aperto allo spirito religioso creando un sistema di adorazione che era contrario a Dio, quindi politico e religioso, i due si sostengono ma non sempre insieme, e poi vediamo perché. Vorrei andarlo a vedere subito, e poi in Efesini 6:10 ci fa vedere che in effetti abbiamo detto ieri, il nemico ha un funzionamento strutturato, ha una struttura, in Efesini ce ne parla chiaro. E lo spirito religioso entra perfettamente in questa struttura perché è uno di quelli più forti, perché viene direttamente dal cuore di Satana, lo spirito religioso. E Satana ha costruito tutta un'organizzazione a questo livello che parte dai livelli più bassi ai livelli più alti. Quindi, quando leggiamo questo brano, dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, contro potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Okay? Allora, abbiamo parlato dello spirito religioso. Lo spirito religioso, abbiamo detto, che funziona attraverso spiriti religiosi, cioè sono demoni che hanno questo compito di toccare gli individui e di toccare l'atmosfera. Queste sono le forze della malvagità, sono quelle più piccole che lavorano nell'ambito spirituale. Okay? Lo spirito religioso parte da un'influenza che viene dal trono di Satana e lo fa attraverso degli spiriti che lavorano a questo livello come dei demoni e poi utilizzano delle autorità che sono i dominatori di questo mondo, cioè utilizzano sempre un'autorità che è guidata da uno spirito religioso, perché l'autorità, che è un'autorità politica, un'autorità religiosa, dà l'autorizzazione a questi spiriti religiosi di muoversi e di agire e dà loro la potenza per farlo e crea un territorio, un ambiente, un'atmosfera in cui possono farlo, okay? In modo che creano questa autorità e poi c'è questo lavoro di terra. Ma dietro questi governi e poi faccio l'esempio dopo, ok. Questo governo terreno che è guidato da questi spiriti, non so se mai avete letto i libri di Frank Peretti, Frank Peretti ha scritto questo mondo di tenebre, ha scritto dei libri che sono dei romanzi ma che rappresentano tutte queste realtà spirituali, sono estremamente precisi. Ma quindi ci sono dei governi, ci sono delle autorità politiche, religiose che permettono a questi spiriti di muoversi e creano un regno. Devono creare un regno in cui c'è questa libertà, ok? Sopra questi dominatori ci sono delle potenze che sono sopra i dominatori. Per esempio, quando in Daniele dice, l'angelo Gabriele dice, volevo portarti la risposta, ma il principe di Persia me l'ha impedito, ok? E sotto nella Persia c'era un governo che manteneva politico e religioso, perché c'era sia politico che religioso, l'occulto e tutte le altre cose, l'idolatria. Quindi c'era un'autorità a livello spirituale che guida questo, quindi c'è un principato. Allora, per esempio, se vogliamo arrivare a noi, cioè, pensiamo solo alla città di Torino. Nella città di Torino ci sono spiriti religiosi, sono state stabilite delle autorità, in particolare nel passato i Savoia sono state queste autorità, in connubio con le spiritualità religiose, e hanno sottomesso questa città sia a Satana sia alla Madonna contemporaneamente. Okay, giusto per fare un bel connubio, così siamo a posto, okay? E hanno consacrato la città a queste due potenze, perché queste sono delle potenze, e vediamo delle potenze che agiscono in questa città, sono Maria e Satana in qualche modo, non direttamente, ma c'è una potenza che opera, okay? E che queste autorità gli hanno dato a loro la possibilità di avere autorità sul territorio, okay? E al di sotto di questa autorità ci sono degli spiriti che lavorano perché hanno l'autorizzazione spirituale per farlo. Perché il nemico segue una linea di autorità, non fa le cose a casaccio, ok? Cioè come Dio le fa, lui le imita. Quindi deve lavorare su una base di autorità. Quindi deve avere un'autorità qui che gli permette l'accesso a delle potenze di agire e di usare i suoi spiriti, ok? Oltre a questo ci sono altre cose più in alto, c'è un principato e un territorio ancora più largo di quello, vuol dire che abbiamo un principato che governa almeno l'Italia, se vogliamo mettere in questo modo, forse ci sono ancora più livelli, ma c'è dello spirituale, quindi c'è un principato spirituale che è quello che è stato posto sulla nazione, perché la nazione ha un'identità, gli è stata data un'identità, un nome, c'è una chiamata anche da parte di Dio, quindi è un'entità spirituale su cui governa un principato. Questo principato ci sono diverse potenze che reggono altri territori, sotto questi territori ci sono delle autorità in questo mondo che li liberano, ok? Quindi lo spirito religioso agisce in questo modo, perché abbiamo detto è uno di quelli più sottili, di quelli più potenti, il che vuol dire che quando affrontiamo lo spirito religioso non ci stiamo solo facendo, confrontando, ok? Stanno chi? Loro di là o noi qua? Loro di là? stanno pregando perché parta il video, perché siete che hanno dei problemi tecnici. Quindi se noi affrontare lo spirito religioso vuol dire affrontarlo nella nostra vita, nella chiesa se vogliamo, ma poi dobbiamo andare oltre, perché se noi non confrontiamo, non creiamo un'opposizione a quello che è in più in alto di questo, questo spirito religioso avrà sempre l'autorità di farlo. Quindi dobbiamo stabilire un governo, secondo il regno di Dio, sulla terra, che permette a Dio di intervenire e di agire. Quello cos'è che ha permesso a Dio di mandare questo messaggio tramite Gabriele? È stata la preghiera di Daniele sulla terra. C'era qualcuno che aveva un'autorità spirituale di farlo nell'intercessione e ha rappresentato l'autorità di Dio sulla terra e attraverso il pentimento e la confessione ha liberato quello che Dio voleva fare e Dio ha potuto intervenire e i suoi angeli, quindi le sue potenze, perché gli angeli sono delle potenze, hanno potuto intervenire e agire e hanno vinto la battaglia, hanno liberato la volontà di Ciro, che era un'autorità politica sottomessa allo spirito religioso, lo hanno liberato e Ciro è stato toccato dallo spirito di Dio e ha detto dobbiamo liberare il popolo, così che funziona. Quindi abbiamo un lavoro enorme da fare, perché comunque la più grande sfida che abbiamo è lo spirito religioso, perché controlla alti livelli, non è solo tra di noi. È entrato tanti anni fa con Costantino in modo particolare nella Chiesa, nel 350, quello che è stato, in cui Costantino ha detto che la Chiesa, la religione di Stato, la Chiesa cattolica, tutti sono stati obbligati a diventare cattolici, cristiani, compresi i soldati, perché se volevano la paga dovevano essere cristiani, se no niente paga, cioè questa è la passione. Sì, allora era la Chiesa, era l'unica Chiesa che esisteva, quindi è stata istituzionalizzata, questo a parte alcuni che erano, come visto ieri a Iona, che hanno continuato a vivere fuori da questo sistema, ma in effetti la Chiesa è diventata la Chiesa Cattolica Romana, quindi è stata un'istituzione, che è una Chiesa di Stato, imposta dallo Stato. Oggi non ci viene imposta, ma comunque quell'autorità è più in alto di quello che possono dargli gli uomini. C'è un'autorità stabilita, ormai c'è una potenza e c'è un principato di sopra di questo che agisce. Quindi, quando dobbiamo affrontare lo spirito religioso, quando affrontiamo lo spirito religioso dobbiamo sapere che dobbiamo entrare in un combattimento, come dice l'Apostolo Paolo, che è fatto nel pentimento, nel noi eliminare le porte di accesso alla nostra vita, quello che faremo oggi dopo nella seconda parte, comincia dalla nostra vita. Se io so che sono sottoposto a uno spirito religioso, prima di tutto devo io liberarmi e purificarmi. Seconda cosa, dobbiamo entrare in azione con l'intercessione, perché è l'intercessione che spezza delle cose a livello spirituale, spezza dei legami a livello spirituale. Terzo punto, poi ne parliamo di nuovo, è quello di creare un governo secondo Dio che permette a Dio di agire nella Chiesa oggi attraverso la Chiesa per contrastare questo spirito religioso e per liberare le persone che sono sotto lo spirito religioso, perché quello che tiene le persone schiave non è solo, cioè è anche lo spirito religioso che tiene noi rinchiusi qua dentro a fare le nostre cose, ok? E loro là fuori a rimanere fuori, cioè. Perché ogni volta che c'è un risveglio spirituale, quello che stanno chiedendo là, e che delle persone fanno quello che stanno facendo a Los Angeles, che più di 100.000 persone gridano Dio, lo stanno facendo da anni, Lou Engle è da 15 anni che ha organizzato dei gruppi di giovani di preghiera, che sono arrivati anche 10.000 giovani che pregavano, intercedevano per la loro nazione, ok? Questa intercessione, come diceva Lou Engle in uno di questi video, ha rotto qualcosa nel mondo spirituale, sappiamo che ha spezzato qualcosa, adesso vogliamo che quello Spirito Santo scenda, capite? Perché lo Spirito Santo scende e comincia a fare quello che lui vuole fare, ma è l'intercessione che comincia a spezzare questo. Ma dall'altra parte, se non ci fossero delle persone che rappresentano in modo apostolico quello che è il governo di Dio, perché queste persone sono degli apostoli che rappresentano il governo di Dio, che possono ricevere questo, quello che lo Spirito Santo vuole dare, stabilirlo, le cose non funzionerebbero, perché vuol dire spargere le cose in vano, non c'è nessuno che le raccoglie e le fa funzionare come deve. Non è raffazzonato il regno di Dio. Quanto il regno di Satana non è raffazzonato, è ben organizzato, così Dio ha creato le cose ben organizzate. Quindi il terzo punto è creare questo corpo funzionale secondo il governo di Dio, affinché il suo governo si esprima nella Chiesa attraverso la Chiesa. Ci sono tutti questi passi da fare. per uscirne fuori. La Chiesa non è solo trovarsi insieme e venire al culto domenica mattina, la Chiesa è questo, cioè, è mettere in pratica queste cose, cominciare, ognuno prende il suo posto, se io sono intercessore prendo il mio posto come intercessore, se Dio mi ha dato un ministero prendo il posto del mio ministero, perché i 5 ministeri ci sono nella Chiesa, è soltanto che se non vengono nutriti e fatti uscire non li vedremo mai, non è che vengono fuori come i funghi di sorpresa. Gesù ha scelto delle persone come dei pescatori, ignoranti come dei pescatori, forse non c'erano di più, ma sono diventati degli apostoli. Come lo sono diventati? Perché Gesù ha speso 3 anni e mezzo per insegnargli le cose che lui viveva e li ha addestrati a fare le cose che lui faceva. E quindi quando gli apostoli sono andati davanti ai sacerdoti, al Sinedrio, il Sinedrio ha detto: ma questi ignoranti pescatori, come fanno a parlare in questo modo e agire in questo modo? Cioè, cosa sta succedendo? Non può essere normale tutto questo. Non è da loro questo. O ci diciamo: ah, io non sono all'altezza, io non ho l'educazione, perché quelli ce l'avevano l'educazione. Quello che li ha resi quello che sono è stata la scuola di Gesù. E noi dobbiamo riprendere questa scuola e riportarla a funzionare oggi. Come Gesù l'ha fatta funzionare, allora cominciamo a vedere ognuno di noi che trova il suo posto. Allora cominciamo a prendere il nostro posto in questo organigramma, se vogliamo, di Dio, come c'è un organigramma, si chiama organigramma questo, che è come in un'azienda, ci sono le varie posizioni, ci sono le varie direzioni, i vari settori, i dirigenti e sopra un altro dirigente, ok? Anche Dio ha organizzato le cose in questo modo. E c'è una sua organizzazione, non la nostra. Lo spirito religioso ci vuole fare rimanere nel nostro stile di vita, perché se siamo nel nostro stile di organizzazione, cioè Dio non può agire. Dio non fa le cose così, cioè le fa in ordine, Dio è un Dio d'ordine in questo senso. Quindi se abbiamo bisogno di apostoli, ci abbiamo bisogno di profeti, ci abbiamo bisogno di evangelisti, ci abbiamo bisogno di pastori, ci abbiamo bisogno di dottori, perché Dio ha detto che a questi li ha dati per l'edificazione della Chiesa e per la preparazione e l'equipaggiamento di ogni santo per il servizio. Cioè, questo è il governo di Dio. Amen? Quindi, personale, la responsabilità di quello che io sono e quello che mi influenza è lo spirito religioso. Secondo, il corpo. Terzo, il governo. Poi l'azione, ok? Quindi abbiamo, cioè questi seminari non è che li facciamo, l'ho detto domenica, perché ci dobbiamo informare, a me non mi interessa niente di dare informazioni, se non vogliamo cambiare tutto questo non ci serve. Questo, cioè, che viene anche dall'ausilio di persone che hanno già messo in pratica queste cose, grazie a Dio, ci danno dei modelli, ci danno degli insegnamenti, ci danno delle dritte, non stiamo partendo da niente, da zero, ok? Ma servono perché dobbiamo portare un cambiamento. Ok? Dobbiamo portare un cambiamento, quindi dobbiamo darci da fare, cioè vuol dire questo insegnamento non è che usciamo e un'altra volta ne facciamo un altro, abbiamo chiuso. Cioè questo insegnamento ci dice adesso ci mettiamo all'azione, quindi quello che faremo tra un po', da un attimo faremo la pausa, dico solo 2 cose, poi faremo la pausa. Quando torneremo vedremo quali sono i passi da fare almeno per la nostra vita, cominceremo a fare dei passi se li vogliamo, ma poi dobbiamo impegnarci ad andare oltre, per questo che questa sera vogliamo unirci a quello che stanno facendo Los Angeles e anche noi intercedere perché Dio mandi il suo spirito, perché senza il suo spirito non ce la faremo. Noi oggi possiamo dire: Signore, voglio impegnarmi a entrare in questo processo di vittoria. Questa è una bella cosa, ma l'altra cosa che viene dopo dice: ma Signore, se tu non mi investi del tuo spirito non ce n'è da fare. Quindi siamo consapevoli che c'è un bisogno, siamo disposti ad essere volontari per, ma adesso dobbiamo pregare che lo Spirito Santo ci dia la forza per farlo. Come Gesù ha detto ai discepoli: non andate adesso, voi sapete cosa fare, lo sapete, ve l'ho già insegnato, avete tutto, avete l'esperienza, avete tutto, ma non andate fin tanto che non sarete rivestiti di potenza dall'alto. E allora dobbiamo chiedere a questa potenza dall'alto. Amen? Quindi questo è quello che faremo questa sera. Cioè ci uniremo a loro e diciamo: Signore, se siamo disposti, voglio dire, perché se siamo disposti a dire: Signore, voglio lavorarci su adesso, voglio andare oltre, voglio entrare in questi, fare questi passi, voglio fare parte di questo lavoro. Purtroppo, cioè, siamo un po' pochini, almeno anche per questa Chiesa, cioè, da dire, sarà dura. Però Dio usa anche poche persone, non ha bisogno di andare a cercare chissà quali persone, cerca delle persone che sono disposte, che sono appassionate. Gesù ha detto: lasciate tutto, seguite e io farò di voi pescatori di uomini. Hanno mollato tutto, l'hanno seguito, non sapevano neanche dove andavano. E questo è quello che Dio si aspetta da noi. Amen? Ok, voglio solo dire, torno solo indietro un attimo. Voglio solo far vedere quali sono le conseguenze dello spirito religioso, poi facciamo la pausa. In Matteo 23, se leggiamo Matteo 23, non abbiamo tempo di leggerlo tutto, quindi ve lo dico io. O in tutto quello che Gesù dice, confondo quasi i due. Tutto quello che, il capitolo 23 è speciale in quello che Gesù dice, ma lo dice in tante occasioni. Abbiamo detto prima, prime conseguenze, cecità e sordità nei confronti della verità e soprattutto della rivelazione, cioè quello di avere la rivelazione della parola di Dio, la vita della parola di Dio, non solo la conoscenza. Incapacità a entrare nel regno di Dio. Dio ci vuole fare entrare nel suo regno, noi viviamo sempre nel concetto della salvezza, punto e basta. Ok? Quando Dio dice dobbiamo entrare nel regno e vivere la realtà del regno su questa terra, non solo nel futuro. Quindi, lo spirito religioso non ci vuole fare entrare nel contesto del regno, perché il regno vuol dire governo, vuol dire che la Chiesa prende una posizione di governare e questo gli dà fastidio. Parlate pure della salvezza delle anime, non c'è problema, purché non entrate nel concetto del regno, perché allora io sono nei guai. Perché lui c'ha il suo regno e se lo vuole mantenere. Vivere sotto il peso delle regole, cioè ci imponiamo tante regole che ci opprimono. Siamo, abbiamo detto, legati al piacere degli uomini, ci dobbiamo sempre confrontare agli uomini, agli altri, o le figure d'autorità, chissà cosa pensa il pastore, chissà cosa pensa il leader, se lo avrà fatto sufficiente, quindi poi cosa pensa Dio, cioè via di sé. Sì, nel senso che a volte ci diciamo, forse non ho fatto abbastanza, in questo senso, io non posso essere accettato, Dio non può amare me, e tutti questi discorsi che sono, abbiamo detto, una contraffazione del carattere di Dio da parte del spirito religioso. Ipocrisia, quindi agire solo per avvenza. Come va? Tutto bene, grazie. Gloria a Dio. Perché se dico che va male, loro cominciano a guardarmi e dicono, questo non è un buon cristiano. Amen. Ingiustizia, nessuna pietà. Cioè, lavorare sempre per giudicare, ma senza nessuna grazia. Ok? L'incredulità, l'abbiamo detto prima, quindi uno spirito di giudizio, quindi mai toccati personalmente, sempre prima degli altri, ma io non so, io... Loro, io no, loro. Superficialità, quindi vivere sempre al minimo, cioè senza mai entrare nella pienezza di quello che Dio ha per noi. Abbiamo detto opposizione, unzione al profetico. Perché non agisce lo profetico? Forse perché stiamo opponendoci a questo spirito profetico. Perché Dio ci ha dato uno spirito profetico. Da qualche parte, inconsapevolmente, noi resistiamo. Posso fare un esempio? Domenica, per quelli che erano qui domenica scorsa, una sorella ha dato una parola profetica, che io credo che veramente non è stata una parola di Dio. Ma in quel momento io ho sentito una cosa, ho sentito un imbarazzo, ma non voluto, un disagio perché stavamo uscendo dal solito modo di fare le cose. È molto sottile, ma io l'ho sentito questo. Va fuori dal programma, infatti dobbiamo essere onesti, io voglio essere fino in fondo, scusatemi, ma dobbiamo essere attenti a queste cose, cioè siccome abbiamo un modo di fare le cose, se succede qualcosa che non è abituale, ci sentiamo spiazzati in qualche modo, come gestiamo questo? Senza accorgere, ma perché? Perché ci siamo abituati a funzionare in un certo modo. È come quando nella chiesa dove sono cresciuto entrava una persona pentecostale e durante, non dico la lode perché non si poteva chiamare lode, un altro discorso, ma quando si cantava, diciamo così, arriva il pentecostale e alza la mano, se ne accorgevano tutti, dice cosa sta succedendo? Chi sta disturbando qua? Ok? È lo stesso discorso, abbiamo le nostre abitudini, ma in tutto, anche a casa nostra, se uno viene a casa nostra e noi mangiamo gli spaghetti attorcigliandolo attorno alla forchetta e abbiamo degli amici che fanno questo e invece loro tagliano gli spaghetti col coltello, io comincio a sentire male nel mio spirito. Perché stanno facendo una cosa che non è nella nostra cultura, perché nella nostra cultura ok? O viene qualcuno, uno straniero, che non ha le nostre abitudini, cioè ci imbarazza, ci scombussa perché fa qualcosa che è diverso da quello che facciamo noi. E cosa facciamo? O cerchiamo di rispondere e di agire in base a, oppure controlliamo la situazione per farla ritornare alla normalità. È spontaneo, non è che lo vogliamo, non è che lo determiniamo, ma siamo delle persone abitudinarie comunque, ok? E anche nelle cose di Dio siamo abitudinarie. Quindi c'è una cosa che normalmente non succede, perché non succede spesso che abbiamo delle parole profetiche, quando succede, mettiamo che la domenica qualcuno esca dalle, non è ancora successo, un giorno succederà, spero quando lo Spirito Santo succede, esce fuori dalle sedie e va davanti e comincia a danzare come un matto, come faceva Davide. Mi chiedo cosa faremmo. Anch'io, perché quando succede questo qualcosa dobbiamo farci. Sentivo un programma. Ah, dire che sarà mia moglie che imbarazzo che dirà di questo qua, adesso siamo fuori. Però adesso vogliamo lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo fa queste cose perché Davide, mica lo faceva perché aveva scelto di sua testa di farlo, lo Spirito Santo lo spingeva e sua moglie gli ha detto, ma tu sei fuori, ma che razza di re sei? E cosa è successo a sua moglie? Che è rimasta sterile tutta la sua vita, quindi io non voglio rimanere sterile, nel senso spirituale del termine, però cerco di fare degli esempi, L'altro giorno sentivo un programma, c'era Heidi Becker che predicava a Red in California, predicava delle cose, c'era la presenza di Dio, c'era qualcuno che rideva come un matto nella sala, lo sentivano tutti, stava ridendo nello spirito, ma sembrava che le due cose fossero contrastanti, tu sta predicando la presenza e amore di Dio e quello ride come un matto. Quante volte noi abbiamo visto con lo Spirito Santo ci sono persone che da una parte piangono e dall'altra ridono come dei matti. Sembra una contraddizione. Ma lo Spirito Santo agisce in modi diversi in ciascuno di noi e dobbiamo abituarci a queste cose e a non passarci sopra e controllarle, ma dobbiamo dire, Signore, se è da te, cosa ci facciamo? Amen? Ok? Ci sono ancora delle pietre fuori, se volete andare, non è un problema. Io voglio la presenza di Dio. Il resto non me ne importa niente. Cioè, sinceramente. No. Quindi, se noi non accettiamo e non diamo benvenuto al vero profetico, quello che succede è che il nemico porta il falso profetico. Allora vengo all'esempio che volevo fare velocemente. Abbiamo l'esempio della Bibbia, Acab e Jezebel. Acab era un'autorità, era lui l'autorità del re. Però era influenzato da sua moglie Jezebel, che veniva da un mondo pagano, era la figlia del re Sidone e che probabilmente, come qualcuno ha detto, aveva subito dei rituali, degli abusi attraverso dei rituali religiosi, idolatri, occulti, quindi doveva essere una persona tra l'altro altamente ferita e abusata, per cui stava reagendo e si è messa nelle mani del nemico, ed è lei che ha cominciato a dirigere il paese, il regno, okay, con Acab che era una persona, un leader estremamente passivo che lasciava fare tutto sua moglie, un re passivo che si lasciava fare da sua moglie. Sua moglie ha stabilito tutto un sistema religioso, ecco perché poi si parla di Jezebel, di adorazione a Baal Astarte con 450 profeti di Baal, non due o tre, 400 profeti di Astarte, quindi erano moltitudine di falsi profeti, mentre lei uccideva i veri profeti di Dio. E l'unico che era scampato era Elia, salvo qualcun altro che un servo di Acab li aveva nascosti, ma erano rimasti pochi profeti di Dio. Ma dall'altra parte il nemico ha creato dei profeti falsi. Dove c'è un vuoto, il nemico viene e lo riempie. È sempre lo stesso progetto. Gesù ha detto, se voi cacciate un demone e non fate, e lasciate il posto libero e non lo riempite, quindi con la presenza di Dio, quando torna dice, la mia casa l'hanno pulita, è bella, ma va a chiamare altri amici e viene e la situazione diventa peggiore della prima. Il nemico entra sempre dove c'è un vuoto di Dio. Qualcuno ha detto, le tenebre sono una mancanza della gloria di Dio. Le tenebre non esistono. La luce è la gloria di Dio. Rick Joyner fa questo esempio. Se voi siete in una stanza di notte e voi avete la luce, voi aprite la porta. Le tenebre non possono entrare, ma la luce esce nelle tenebre. Le tenebre sono solo una mancanza di luce, le tenebre non esistono. E è la stessa cosa, le tenebre sono una mancanza della presenza di Dio. non sono una forza in se stesso. Il nemico non può fare niente, dice, da se stesso. Riempie sempre un vuoto in cui Dio manca e lui interviene per agire. Okay? Quindi c'era, Jezebel uccideva i profeti di Dio e instaurava una moltitudine di falsi profeti. Ed è stato uno degli spiriti peggiori per cui Dio ha dovuto suscitare un profeta come Elia e poi un profeta come Eliseo per distruggere tutto questo governo malvagio, per ristabilire un nuovo governo affinché questa idolatria e questo culto fosse distrutto. Okay? Quindi capite, cioè, se noi lasciamo un vuoto in quello che Dio vuole fare, il nemico ci mette qualcos'altro che è una contraffazione di quello che Dio vorrebbe fare. E quindi ci troviamo occupati dal nemico senza volerlo. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo noi occupare il territorio. Perché il nemico ha l'autorità su questo territorio di Torino di fare quello che ci vuole? Perché noi non l'abbiamo ancora preso. Perché Torino ci appartiene a Dio, al regno di Dio. Noi siamo il regno di Dio, la città è nostra. Se lui fa quello che vuole, perché noi non abbiamo preso il nostro posto, mica perché l'ha scelto lui. Qualcuno gliel'ha dato. Degli uomini gliel'hanno dato, ma sono di nuovo degli uomini nel nome di Dio che se lo vanno a riprendere. Quando l'ultima cosa, devo proprio chiudere. Mi sa che stanno pregando. Finisco questo, può essere che tra un po' ci sia il nostro italiano che prega. A Los Angeles. Quindi cosa stavo dicendo? No, signore, sono perso. Ah, di Torino, sì, ci sono, sì. Quando Gesù viene tentato nel deserto, il nemico dice, se vuoi ti do tutti questi regni, perché mi sono stati dati. Chi gliel'ha dati i regni di questo mondo? Noi. Gesù è venuto a riprendersi. Penso che è meglio che cambiamo, perché tra un po' avremo il nostro italiano che prega. Father, we lift up your name. We lift up the name of Jesus as a banner over this whole place today. We lift up the name of Jesus above every other name. And we ask, Heavenly Father, pour out your Spirit today.
Okay, sì, sì. No, ma adesso non riesco a seguire nemmeno io, perché adesso sì. Adesso cerco di seguirlo. Questo è l'Uengo di cui parlavamo. Ora sono le sette e mezza del mattino, quindi stanno ancora organizzandosi. Perché c'erano 100.000 iscritti questi giorni, quindi. Questo è in diretta, sì, è cominciato da poco. Sì, ma sono le 7:30, sono già. Stanno cominciando. Ok, lo lascio solo un attimo, se viene il nostro fratellone italiano, perché è proprio un fratellone, Antonio Morra, che sì. Ok, ci fermiamo un attimo, se lo vedo arrivare ce lo.
Check, check.
Stanno ancora facendo il sound check. Va bene,
alleluia! God is good!
Dio è buono! Ok, ci ritorniamo quando ci sarà Antonio Morro, poi stasera ci collegheremo più di più per questo. Poi magari durante la pausa lo lasciamo in onda così intanto possiamo sentire. Quindi, quello che volevo dire è questo. Cioè noi su queste cede di Torino è guidata dal nemico, è tenuta dal nemico perché noi non abbiamo ancora preso la posizione. Quindi siamo qui per riprenderci quello che è nostro perché è di nostro padre. Amen? Ok, facciamo la pausa. 20 minuti, va bene? Ok, volevo solo leggere una notizia. Possiamo riprendere così finiamo per le 6. Facciamo la pausa per chi vuole farla. E poi questa sera c'era un fratello che diceva che in effetti le strade sono piene di gente che stanno cercando di entrare nello stadio, quindi ci verrà un po' di tempo perché riescano a entrarci tutti.
Io l'ho ricevuto.
Per capita Korea is largest nation of missionaries out there.
기도가 그것을 가능하게 했습니다.
Prayer made it possible.
우리가 연합해서 하는 기도를 하나님이 오늘 들으실 것입니다.
Today God's gonna listen to our unified prayer.
미국이 더욱 거룩해지기를 원합니다.
We pray for America to be holy.
ci torneremo in seguito. Voglio solo leggervi un messaggio che un nostro amico che è il figlio di Cecilia, quindi il suo figlio che è giù anche per la scuola, che sono nel team di Redding, California, e dice così, lo leggo, dice: ehi ragazzi, breve aggiornamento, sapete, questi team hanno già lavorato nel stadio di Los Angeles questa settimana e io non posso abbassarlo, devo abbassarlo di là. Se Mattia mi abbassi un attimo il volume di là, chi sia. Ok. Quindi nei team di Bethel, quindi hanno lavorato questa settimana nelle strade, pregato, dice: ehi ragazzi, breve aggiornamento, qui stanno succedendo cose incredibili per le strade di Los Angeles. Gente che ha recuperato la vista, sordi dalla nascita, guariti, persone alzate dalla sedia a rotella dopo anni, guarigioni solo con la musica di adorazione, schiene, ginocchia e altre parti del corpo guarite, decine e decine di persone che hanno accettato Gesù, altri che hanno incontrato l'amore di Dio, sono stati profondamente toccati, e alcune di queste cose sono successe davanti ai miei occhi. Dio è pienamente con noi e l'onda arriverà in Italia e ci travolgerà. Un abbraccio a tutti, amen. Grazie a Dio che ci sono anche degli italiani, Signore. Allora, vorrei che rivedessimo questi punti, perché poi intanto ritornerà al computer e vediamo appunto siamo, perché possiamo prendere poi un po' di tempo per rinunciare a queste cose, se ci sono delle cose in cui noi ci identifichiamo in questa lista, in qualche modo che possiamo prendere del tempo per confessare queste cose, denunciare queste cose davanti a Dio, vogliamo togliere, sradicare questo spirito religioso, cominciare dentro di noi. Amen. Allora, qui c'è tutta una lista di caratteri, ma non abbiamo il tempo di farlo, al limite vediamo. Quindi come possiamo essere liberati dallo spirito religioso? Prima di tutto, scusate che arrivo dove devo arrivare, che ho scritto altre cose qui che non sono qua. Prima dobbiamo tutto realizzare che siamo stati ingannati dallo spirito religioso in un modo o nell'altro, nel senso che dobbiamo riconoscere, almeno io durante questo periodo che ho studiato ho detto: Signore, veramente ci sono delle cose nella mia vita che sono ancora religiose e ce lo percepisco, ma non riesco a metterci il dito completamente sopra, se non ne voglio mettermi, voglio chiedere che tu mi fai vedere dov'è, perché non voglio rimanere in questo, cioè con una chiusura di mente, una chiusura di cuore davanti alle cose che tu vuoi fare, questa è quella, la prima cosa. Abbiamo detto che la prima cosa che lo spirito religioso fa è di renderci ciechi all'opera della croce. È una resistenza, abbiamo detto, all'unzione, dobbiamo dire: Spirito Santo, ti prego che tu possa rivelare nel mio cuore, nella mia mente, ogni radice di spirito religioso, ogni influenza, questo lievito che abbiamo detto che penetra dentro di noi, anche nella nostra mente e nel nostro cuore, e che tu ce lo riveli, che tu ci fai capire se c'è, che tu ci dai la convinzione nel nostro cuore. Quanti di voi siete convinti che ci abbiamo lo spirito religioso? Almeno in parte. Io ho dovuto ammettere, non c'è niente da fare. E chiedere che Dio ci riveli in quale parte, in che modo abbiamo accettato e abbiamo convissuto con questo spirito religioso. Ci possiamo uscire, ci possiamo rientrare. È facile rientrarci, uscirci e rientrarci. Dobbiamo rimanere sempre allerta. Non è che la Bibbia dice che il nemico è sempre pronto ad aggredirci, quindi dobbiamo rimanere saldi, rimanere fermi. La seconda cosa che va insieme, abbiamo detto, quello di ammettere che abbiamo bisogno quindi della rivoluzione dello Spirito Santo, chiedere che Dio ci faccia sciolga dentro di noi anche questi legami,
che ci tengono legati a questo spirito religioso. Ci sono delle cose che ci tengono legati a questo. A volte vorremmo venirne fuori, ma non abbiamo la forza di farlo, ma dobbiamo chiedere che lo Spirito Santo possa spezzare ogni cosa che tiene legato a questo. Abbiamo detto che lo spirito religioso usa la seduzione e la stregoneria per renderci ciechi davanti a Dio. E quindi abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo per rompere proprio uno spirito di seduzione e uno spirito di stregoneria, perché questo è quello che, attraverso questo è quello che agisce. Comunque, cioè non sappiamo forse magari come, ma è una seduzione e quindi uno spirito di stregoneria come per i Galati, ok? L'Apostolo Paolo a Galati 5 dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. È qualcosa che dobbiamo imparare a sperimentare e a continuare a perseverare, a rimanere fermi per non essere presi di nuovo nel cerchio. Rendersi disponibili per essere seminati da Dio. Quindi dire: Signore, mostrami se ci sono dei punti nella mia vita, tra quelli che abbiamo anche elencato oggi, in cui io posso identificarmi e posso riconoscere che ci sono delle cose che mi riguardano, e ci sono delle cose che sono ovvie. Siamo cresciuti in un ambiente religioso, siamo cresciuti già in una chiesa cattolica, abbiamo vissuto questa esperienza, da qualche parte quello spirito religioso ci ha influenzati. Poi siamo cresciuti in una chiesa come cui, dove sono cresciuto io, è la stessa cosa, uno spirito religioso. Si possono parlare di grandi cose, ma non c'è contenuto, quindi non cambia niente. Cioè, è un altro inganno. Se abbiamo agito in modo religioso, se abbiamo fatto le cose per Dio in modo religioso, se abbiamo letto la Bibbia per obbligo, se abbiamo pregato per obbligo, perché dovevamo farlo, il cuore è la passione e la motivazione con cui facciamo le cose, ok? Soprattutto se poi siamo stati in idolatria o pratiche occulte, chiaramente siamo diventati influenzati da uno spirito religioso, questo è sicuro, che va oltre ancora lo spirito religioso. Razionalismo, che falsa protezione, falsa consacrazione, se abbiamo ricevuto questo, se siamo cresciuti nella Chiesa Cattolica, di sicuro ce l'hanno fatto, dobbiamo rinunciare e rompere questi legami, rompere questi patti, perché è un patto che i genitori fanno senza saperlo con i demoni. Quindi consacrarli a un idolo, a un santo, a Maria, vuol dire consacrare un bambino a un demone, vuol dire hai il diritto di influenzare la vita di mio figlio e di mia figlia. Questo vuol dire noi siamo liberi di rinunciare a queste cose, okay? Razionalismo, cioè se la ragione è diventata il nostro idolo, cioè se noi dobbiamo filtrare tutto con la ragione, se non passa per la nostra ragione non l'accettiamo, ok, vuol dire che la nostra ragione è diventata un idolo nella nostra vita. Se siamo rimasti in una condizione di passività o di apatia per proteggerci, oppure se ci siamo imposti l'orgoglio di dire: io so tutto, non ho bisogno di niente. Ritorno di nuovo a quel famoso pastore, una delle frasi che ci ha messo subito in allerta una sera che sono andato in chiesa, ha detto: noi siamo giusti al 100% e vi diciamo la verità al 100%. Quella sera ho detto: è l'inizio della fine. E in effetti è cominciato. Nessuno di noi può dire quello. Se lo diciamo e lo pensiamo e lo crediamo, vuol dire che siamo uno spirito religioso. Se siamo stati in un ambiente spirituale abusivo, come ho detto prima, dobbiamo rinunciare a questo, dobbiamo rinunciare a false autorità che hanno regnato su di noi. Magari non lo sapevano neanche, voglio dire, però comunque ci hanno influenzato. Quando ho sentito delle pastore che hanno detto: se tu esci da questa chiesa perderai la salvezza, li ho sentiti, quindi, o se tu scegli di andare in missione diventi un omosessuale, cioè questo, sono frasi che vi legano e che sono delle maledizioni che sono messe su di noi, quindi ci dobbiamo rinunciare. E poi siamo nell'influenza di questa nazione, di questo continente, noi dobbiamo dire: Signore, noi apparteniamo a un altro regno, se io non appartengo a questo regno, io vivo in questo mondo, ma non sono sottomesso allo spirito di questo mondo, quindi io non accetto su di me né il segno o il simbolo di questo Parlamento, né il simbolo di questa bandiera che rappresenta la Madonna che protegge la nazione e il continente, cioè rinuncio a questo in nome di Gesù. Sono cose che faremo tra un attimo insieme, ok? ma c'è un'altra cosa che dobbiamo fare prima di ogni cosa, o di seguito forse, che riflettevo anche per me di nuovo in questi giorni, che è Romani 12, 1, no, non ce l'ho qui. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro servizio, ministero spirituale. La parola culto ha di nuovo un suono religioso. La parola originale vuol dire, è la stessa parola che nel greco era abodà, che significa servizio e adorazione insieme. Ok? È la traduzione del termine greco, nel termine ebreo avodà, che significa adorazione e servizio, ed era quello che i sacrificatori, i sacerdoti, facevano nel Tempio. Quello che facevano nel Tempio si chiamava avodà. Era un lavoro, ma era un'adorazione. Quindi, questo è il vostro, è la vostra vera adorazione e servizio spirituale, cioè nello spirito. Anche questo, lo spirituale, per me per tanto tempo ha avuto una connotazione religiosa, spirituale. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che nello spirito, cioè come Gesù ha detto, i veri adoratori mi adoreranno il Padre in spirito e verità, non è qualcosa di religioso di nuovo. Vuol dire che quello che facciamo lo facciamo attraverso lo Spirito Santo che agisce in noi. Però quello che voglio sottolineare è questo, che è tutta una questione di offerta e di sacrificio, ok? Gesù ha dovuto morire sulla croce, essere il sacrificio per ognuno di noi, affinché noi possiamo essere liberati dalla schiavitù al peccato ed essere riacquistati a Dio e liberati quindi dalla schiavitù al nemico, amen? Ma questo è un sacrificio unico per sempre, quello che ci ha resi liberi. Ma a noi abbiamo anche un sacrificio da fare, che è quello di dire: io la mia vita da questo momento in poi è per te e non più per me stesso, per quello che io voglio, quello che io penso, quello che io ho programmato di fare. Vuol dire che un sacrificio vivente non è un sacrificio di morte, come se a volte lo spirito religioso devo morire a me stesso, ma nel senso di annullarmi, non è in questo senso. Il sacrificio vivente non è un annullamento davanti a Dio, ma mettere la nostra vita completamente davanti a Lui. E questo versetto non si riferisce neanche a Romani 6, dove dice che dobbiamo mettere a morte il vecchio uomo. Quello è già successo, quello è la cosa, prima cosa che dobbiamo fare. Qui stiamo offrendo quello che noi siamo adesso, cioè la nostra vita nuova stiamo offrendo a Dio. Cioè quella vita nuova che Dio ci ha dato, la mettiamo a suo servizio. Cioè il vecchio uomo è un conto, deve morire sulla croce, ma Dio si aspetta che diamo anche quello è un sacrificio di morte, vuol dire il vecchio uomo deve essere distrutto e deve morire. Ma questo è un sacrificio vivente, quindi è il sacrificio di chi io sono adesso in Cristo Gesù. È un po' come la storia di Abramo e di Isacco e di Ismaele, ok? Cioè per entrare nella sua eredità la prima cosa che Abramo ha dovuto fare è cacciare via Ismaele, escluderlo, perché Ismaele era il frutto della carne. Questo è il frutto del vecchio uomo, questo è quello che noi facciamo nel vecchio uomo. Ma poi Dio gli ha dato il figlio della promessa, il figlio che viene dallo Spirito Santo, e Dio gli ha detto: adesso mi dai anche quello. Me lo dai e me lo sacrifichi a me. Questo è il figlio della promessa. E Abramo è stato disposto ed era pronto a sacrificarlo, e Dio gli ha detto: no, adesso ho capito che non ti appartiene più, che lo dai completamente a me. Adesso io te lo ridò, ma adesso sai che non è tuo per niente, non hai più nessun diritto su di lui. Io sono quello che ha il diritto. Me l'hai sacrificato, me l'hai dato, e lui vive per me. Ok? E questo è quello che... E da quel momento in poi Isacco è stato libero di ogni manipolazione di Abramo, perché Abramo ci ha rinunciato, l'ha messo sull'altare e l'ha sacrificato a Dio. Quello che sta dicendo qui è la stessa cosa, cioè non sta parlando di mettere a morte il nostro vecchio uomo, la nostra vecchia natura, sta dicendo di offrire in sacrificio perpetuo, continuo e vivente a Dio la nostra vita nuova, la nostra vita in Cristo, che là per servire Lui è basta. Cioè questo è l'altro antidoto, perché se il nemico è molto sottile, il nemico si può attaccare anche alle cose che Dio ci ha dato e che appartengono a Lui, dal momento in cui noi ci prendiamo di nuovo in mano la nostra vita e la guidiamo a nostro modo, stiamo di nuovo offrendo la schiena al nemico, perché il nemico userà per scavalcarci e tormentarci anche in quello. Ho raccontato questa testimonianza di Graham Cook, anche lui lavora lì in... a Reading adesso, che è un profeta, che era un profeta che viveva il suo ministero con un'equipe di profeti, poi sono create delle gelosie e hanno fatto di tutto, lo hanno segato completamente, lo hanno denigrato davanti ad altri, quindi a lui ha perso un po' di anni fa e ha perso tutto il ministero, ha dovuto cercarsi un lavoro, l'unico lavoro che ha trovato è quello di fare il becchino e di scavare delle fosse in un cimitero. E lui racconta che questo è stato uno degli ultimi gradini, perché lui sapeva che Dio gli aveva dato un ministero, ed erano altri, addirittura dei fratelli che lo avevano crocifisso, praticamente avevano distrutto il ministero. Quindi, veramente già terribile a vivere. E si è trovato in questa, scavare una notte, un giorno, questa fossa, è venuta, c'era la scala a pioli, stava scavando, è cominciato a piovere, poi è venuta la notte, e i suoi colleghi, senza rendersi conto che lui era nella fossa, prima di andare via hanno tirato sulla scala e se ne sono andati. E lui è rimasto in questa fossa tutta la notte, sotto la pioggia, e ha gridato a Dio, il Signore, perché? E Dio gli ha mostrato che quello era l'ultimo gradino del suo sacrificio. Nel senso che in quel momento lui ha dovuto scegliere di mettere ogni cosa sull'altare, anche il ministero che Dio gli aveva dato, il Signore, non posso farci niente. Tu me l'hai tolto, non posso aggrapparmi, non posso conquistarmelo, non posso tenermelo, non c'è più niente, quindi quello che vuoi tu. E dopo questo Dio non solo l'ha tirato fuori da quella tomba il giorno dopo quando sono venuti, ma Dio gli ha restituito il ministero e sta svolgendo il suo ministero soprattutto negli Stati Uniti in questo momento. Quindi Dio non solo ci chiede di sacrificare e mettere a morte il vecchio uomo, ma ci chiede anche le cose che lui ci ha dato, che gliele diamo in sacrificio in modo che non le governiamo noi, e questo è estremamente difficile a volte, perché dire Signore, proprio quello che tu mi hai dato te lo devo dare, eppure Dio dice se tu non me lo dai io non sarò libero di farne quello che vuole, comunque sarà una vulnerabilità, il nemico in qualche modo ti renderà, ti schiavizzerà o ti opprimerà in quell'area, perché ce l'hai tu il governo, non ce l'ho io. Se Dio ha il governo sulle sue promesse, allora il nemico non ci può fare niente, ma se io ho il governo del mio ministero, della mia vita nuova, se lo guardo io sono vulnerabile perché il nemico è più forte di me. E non posso sorvegliare il mio ministero o la mia vita. Dio deve sorvegliarlo, ma per proteggerlo deve averlo lui completamente nelle sue mani. Questo è un antidoto. Cioè, togliamo ogni diritto al nemico, non solo quelli negativi come questi, ma gli togliamo anche il diritto in qualche modo di tormentarci o di opprimerci in quello che è la promessa di Dio nella nostra vita. È un passo ancora in più. E questo è un passo che non sempre facciamo perché non siamo stati istruiti a farlo. A volte lo capiamo a nostre spese, quando Dio ci ha tolto tutti un giorno, me e Paola ci ha tolto veramente tutto, non c'è rimasto più niente, abbiamo detto ok Signore, se è finita è finita, te la mettiamo lì, fai quello che vuoi, zero, finito, non avevamo più niente, non c'avevamo neanche più lavoro, quindi metto Signore tutto sull'altare, adesso fai quello che vuoi, noi siamo qua, vulnerabili, quello che succede è compito tuo, e in due giorni Dio ci ha cominciato a tirare fuori, e cioè lì ho imparato una lezione, ho detto Signore se noi cerchiamo di governare la nostra vita con le nostre forze, anche quello che è il buono nella nostra vita, lo perdiamo. Ma se ce lo diamo nelle mani di Dio, Lui che lo governa, Lui che lo protegge. Capite? Questo è un altro passo in più che va contro lo spirito religioso. Perché lo spirito religioso vuole sempre portarci a governare anche le cose che sono di Dio. A farcele governare con le nostre mani. A farci gestire con le nostre mani. È sottile questo, ancora più sottile del resto. Quindi questo è un altro antidoto, ok? E l'ultima cosa, che poi chiudiamo, poi preghiamo, è in Galati, in Galati 5, nel versetto 16. E dice, io dico camminate secondo lo spirito o per lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo spirito non siete sotto la legge. Se siete guidati dallo spirito non siete sotto la legge, cosa vuol dire? La vita sotto la legge era un'obbedienza dei comandamenti e delle regole con le proprie forze, quindi l'obbedienza era a una serie di regole. Ma la vita dello Spirito non è un'obbedienza a una serie di regole, è un'obbedienza a una persona, che è lo Spirito Santo, che agisce secondo le regole di Dio, ma non sono le regole di Dio che dirigono la mia vita, è una persona, lo Spirito Santo. E questa è la mia libertà. Come abbiamo detto altre volte, non è che Dio cancella la legge, è che io non sono più, l'Apostolo Paolo dice, io in Cristo sono morto alla legge, Io non devo più niente alla legge, nel senso che non devo farlo perché devo obbedire alla legge, ma lo faccio perché Cristo abita in me e io vivo per la direzione dello Spirito Santo. Questo è l'antidoto. Lo spirito religioso ci vuole sempre portare dall'altra parte, di fare le cose di Dio per obbedienza delle regole, perché sa che cadiamo nel buco, con tutte le altre conseguenze. Mentre Dio ci dice che se vogliamo essere liberi da questo, dobbiamo camminare seguendo lo Spirito Santo, che è una persona, quindi una relazione, no, non sono delle regole. La Bibbia non è per la presa una regola, noi dobbiamo leggere la Bibbia, ci dice quello che è giusto, ma non possiamo camminare in base a quello che dice come obbedienza alla parola scritta. Noi obbediamo alla parola vivente, nella persona dello Spirito Santo. E quando arriviamo a capire questo, ci rendiamo conto che se lo Spirito Santo non agisce con potenza, noi non abbiamo una direzione dello Spirito Santo. Anche perché ogni volta che noi scegliamo di camminare secondo le regole, diciamo allo Spirito Santo, noi non abbiamo bisogno di te, e lui dice ok. Con le nostre forze dice lui ok, se vuoi fare da solo, amen. E lo Spirito Santo si ritira, abbiamo visto nelle sette chiese dell'Apocalisse, quello che è successo. Chiesa di Efeso, ho imparato come si fa le cose, adesso posso fare da me, non ho più bisogno dello Spirito Santo. Quando noi impariamo a fare una cosa, all'inizio è lo Spirito Santo che ci aiuta a farle e dipendiamo tremendamente dallo Spirito Santo, perché altrimenti non ce la faremmo e quindi ci aggrappiamo a Lui. Poi impariamo a farle le cose e pensiamo che, visto che le abbiamo imparate, adesso le possiamo fare da sole, e qui entriamo nell'inganno. E tante volte dobbiamo ritornare indietro e recuperare, perché a un certo punto, quando camminiamo così, ci troviamo a un certo punto nudi, senza forza, senza più niente nelle mani, non riusciamo più a fare neanche le cose di Dio, e ci diciamo perché, e poi ci diriamo indietro e Dio non è più con noi che ci guida, perché abbiamo scelto di fare la strada per conto nostro. Allora dobbiamo rifare la strada, come dice Gesù alle chiese, ritorna là dove sei caduto e ricomincia di là dove hai interrotto il cammino, riprendi il cammino. Questa è la vita dello Spirito, cioè, vale per tutto, cioè, ed è facile cadere dentro, io non parlo perché... Cioè, ci si cade normalmente, impari a fare una cosa, conosci la parola di Dio, conosci un sacco di cose, cioè, grazie a Dio impari delle cose, poi rischi di camminare secondo quella conoscenza, non ascolti più quello che lo Spirito Santo vuole farti dire, vuole dirti, e pensi di farcela da solo. Da quel momento non è più lo Spirito Santo che ti guida, ma sono quello che tu sai, quello che tu conosci, le tue regole, i tuoi principi, e questa è la morte. E questo è dove la Chiesa è caduta sin dai primi secoli, perché all'inizio la Chiesa viveva per lo Spirito Santo. Poi a un certo punto è diventata un'istituzione, si è cominciato a camminare per le regole, lo Spirito Santo se n'è andato, non ci sono stati più miracoli, non ci sono state più guarigioni, non ci sono state più risurrezioni, cose che hanno continuato in seguito agli apostoli, sono continuate, ci sono testimonianze dei padri della Chiesa che testimoniano che queste cose erano ancora esistenti. Parlavamo ieri sera di Patrizio, non voglio chiamarlo San Patrizio, Patrizio, ok, vedevano miracoli, guarigioni e risurrezioni. Nel momento che sono sottomessi all'istituzione si è spento tutto. Oggi noi viviamo delle conseguenze di questo, perché i nostri padri, che non sono quelli iniziali, sono i pezzi di legno che abbiamo tagliato in seguito, come abbiamo detto ieri sera, ok? Questi padri a cui ci siamo identificati, cioè, si sono allontanati da quello, no? Da quello che è la vita, e Dio ci vuole ricondurre. Quando è avvenuto il risveglio di Azusa Street nel 1906, lo Spirito Santo è rientrato a prendere il suo posto, ha cominciato a guidare e ha stravolto tutto. E ha stravolto e ha creato tutto un nuovo movimento che è diventato poi il movimento pentecostale, che poi anche quello è diventato religioso, perché dopo un po' impariamo a vivere le cose, cioè parliamo di cose che poi non viviamo, ok? Siamo sempre là. E allora cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un nuovo impulso dello Spirito Santo, ci riporta in vita, un revival, riportare alla vita, e allora riprendiamo e ritorniamo a vivere. Poi dobbiamo cercare di mantenerci e di andare oltre. Il problema è che si rischia sempre di... Lo Spirito Santo agisce, gli uomini seguono, poi gli uomini prendono il controllo, lo Spirito Santo se ne va. Amen? Ok? Quindi vogliamo ritornare là, quindi facciamo qualche cosa insieme se vogliamo ritornarci. Ma questa è la strada che dobbiamo percorrere, non si è ancora vista. Ok? Siete d'accordo? Ok. Allora, vogliamo che lo Spirito Santo prenda il controllo, ma dobbiamo innanzitutto dirgli quello che li ho bloccato io. Mi dispiace. Quando arriva qua si blocca. Mi dispiace. Ok, allora preghiamo un attimo. guardiamo un attimo questi soggetti, chiediamoci, Signore, che cosa devo fare io oggi? Cioè, chiaramente non possiamo farlo uno per uno, sarebbe molto interessante se ognuno di noi potesse farlo, ma pubblicamente, che sarebbe la cosa migliore. Non possiamo farlo, ma lo faremo almeno individualmente davanti a Dio, poi cercheremo di fare altri passi. Ma dire, Signore, la prima cosa, c'è qualche cosa di già in questa lista, forse c'è altro, Signore, di cui io ritengo di essere influenzato in qualche modo, da cui io intendo liberarmi, mi chiedo perdono, oppure che voglio rinunciare a certe cose in cui sono entrato, a cui mi hanno fatto entrare, anche i miei genitori, io ci rinuncio nel nome di Gesù oggi, mi rendo libero da queste cose, mi rendo libero anche dall'influenza di questa Europa nel nome di Cristo Gesù, io non sono sotto la protezione né della Madonna né di altri idoli nel nome di Cristo Gesù, io non faccio parte di un Parlamento che deve rispecchiare la Torre di Babele perché tutto è cominciato là, la grande Babilonia è cominciata là, io non faccio parte di questa Babilonia. Dio dice uscite da Babilonia, non vuol dire che usciamo dal mondo, ma che usciamo dal sistema, perché questo è un sistema babilonese, dove ci sono questi spiriti che agiscono. Amen? Allora preghiamo, poi prendiamo solo un attimo, riflettiamo, poi prenderemo un tempo davanti a Dio, ognuno di noi che possa fare le sue scelte, e poi faremo qualche cosa insieme. Amen? Sei d'accordo? Padre, vogliamo chiederti che, come abbiamo detto prima, che tu illumini gli occhi del nostro cuore, là dove siamo stati accecati da questo spirito religioso in qualche modo. Vogliamo chiedere che tu ci illumini, che tu riveli delle aree che oggi tu vuoi portare alla luce perché noi possiamo essere liberi per mezzo del sangue di Cristo Gesù, per mezzo della morte del nostro vecchio uomo sulla croce. Padre, in nome di Gesù, voglio legare ogni spirito religioso che può agire qui in mezzo di noi o dentro di noi in questo momento. Padre, nel nome di Gesù prendiamo questa autorità perché ce l'abbiamo, malgrado le nostre mancanze, malgrado i nostri errori, Signore, ma tu ci hai dato un'autorità nel nome di Gesù e nel nome di Gesù, Signore, io leggo questi spiriti religiosi che possono ancora influenzare la nostra vita in questo momento, che possono dirci ma questo non ti riguarda, non è il caso tuo, tu sei a posto, Signore, che in qualche modo ci vogliono tenere lontani da fare un passo davanti a te, Signore, e voglio legare ogni spirito di accecamento, Signore, che viene da questi spiriti religiosi nel nome di Cristo Gesù. Padre, ti chiediamo la luce in questo momento, Signore, anche se non siamo ancora nel risveglio, Signore, ma il tuo spirito è comunque uno spirito di luce, noi chiediamo il tuo spirito di luce in questo momento, di spirito di rivelazione nel nostro cuore, nella nostra mente, affinché tu smascheri ogni opera, ogni influenza, ogni pollution, ogni inquinamento di questo spirito religioso nella nostra mente e nel nostro cuore. Padre, voglio sciogliere la vita di ciascuno di noi in questo momento, sciogliere lo spirito e il cuore di ognuno di noi, Padre, perché possa diventare vulnerabile davanti a te, perché ci lasciamo esaminare da te, come diceva Davide, e sonda il mio cuore, Padre, vedi se ci sono delle vie inique dentro di me, perché vogliamo essere liberi, perché vogliamo vivere pienamente questa vita eterna, Padre, la potenza di questa vita che Gesù che abita in noi, Signore. Vogliamo che sia libera questa vita di esprimersi, Padre, in questi due aspetti che abbiamo di questi giorni, la sapienza e la potenza, Signore. Noi non siamo diversi da questi giovani che sono stati nelle strade di Los Angeles e che hanno visto guarigioni incredibili, Signore, che hanno visto conversioni, Signore, che, come hanno detto prima, Signore, oggi in questo incontro, in questo stadio vedremo molto di più di questi miracoli. Signore, non è solo per loro, ma anche per noi oggi qui, e anche per questa città, e anche per questa nazione, Signore. Cioè, siamo tuoi figli, Signore, e vogliamo essere liberi affinché tu agisci in questo modo attraverso ognuno di noi, ognuno di noi. Gesù ha detto questo sarà il segno che accompagnerà quelli che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno demoni, imporranno mani sui malati ed essi guariranno. Signore, questo è quello che tu hai proclamato ed è vero per ciascuno di noi che siamo qui. Quindi, Padre, chiedo che tu ci sciogli da ogni inganno spirituale nella nostra vita, Padre, e possiamo riconoscere là dove siamo caduti, Signore, là dove siamo stati ingannati, e possiamo dire, Signore, perdonami, e lavami col tuo sangue, purificami. Padre, io rinuncio a ogni menzogna, del nemico, nel nome di Cristo Gesù. Prendiamo qualche tempo e chiediamo a Dio questo, ognuno di noi personalmente, poi pregheremo insieme di nuovo. e siamo specifici davanti a Dio, se nel nostro cuore davanti a Lui, nella nostra preghiera, glielo diciamo, Signore, per questo, Signore, se voi siete cresciuti nella Chiesa Cattolica, non avete mai fatto questo, rinunciate a questa falsa protezione, a questa falsa consacrazione. Se voi avete preso comunque l'Eucaristia, liberatevi da questo nel nome di Gesù, perché questo non è da Dio, non è di Dio questo, nel nome di Gesù. E così altre cose, siete cresciuti in un ambiente religioso, una famiglia religiosa, chiedete perdono a Dio anche per i vostri genitori e chiedete che il sangue di Gesù vi purifichi, nel nome di Gesù. Prenderemo qualche minuto così di silenzio generale dove ognuno di noi può esprimersi davanti a Dio nel nostro cuore. Amen. Questa tran tran, questa routine, abbiamo accettato questa routine, questa tran tran come un'abitudine, possiamo rinunciare a questo in nome di Gesù. Perché Dio è per il cambiamento, Dio è per avanzare, Dio è per la crescita. E se abbiamo accettato di rimanere là e abbiamo accettato le menzogne del nemico che ci hanno detto ma tu puoi solo rimanere sulla sedia, non puoi fare nient'altro, cioè, lascia stare. Cioè, se abbiamo accettato questo dobbiamo rinunciarci. Perché Dio ci ha dato il suo spirito a ognuno di noi, che siamo pescatori di pesci o che abbiamo una laurea, non cambia assolutamente niente. Siamo ignoranti entrambi davanti a Dio per quello che sono le cose di Dio. Ma tutti siamo candidati a vivere pienamente quello che Gesù ha preparato per noi. E se ci abbiamo rinunciato, se abbiamo detto no, non è per me questo, possiamo dire, Signore, ti chiediamo perdono e rinunciamo a questa passività, a questa apatia, rinunciamo a questa rinuncia nel nome di Gesù. Se abbiamo accettato di lasciare solo quelle che chiamiamo figure d'autorità o ai ministeri, di lasciare a loro il compito di portare avanti le cose, se abbiamo accettato questo sistema, questo non è il sistema di Dio, dobbiamo rinunciarci, perché ognuno di noi è attore, partecipante nel regno di Dio. Abbiamo responsabilità diverse, ma tutti siamo partecipanti, non siamo solo quelli che ricevono e poi ci sono quelli che danno. Noi siamo tutti per ricevere, per dare, per impegnarci. Questo è un sistema instaurato dallo spirito religioso, questo che ci sono alcuni chiamati, eletti, e gli altri sono giusti per stare seduti e ricevere ad ascoltare. È una menzione del nemico, dobbiamo rinunciarci, dire no Signore, io voglio essere qui perché voglio partecipare, voglio essere attivo e rinuncio a questo sistema, a questa istituzione che è venuta in seguito, non era originariamente così la tua Chiesa, Padre. E noi abbiamo accettato questo sistema, Signore, vogliamo rinunciarci, Signore. Possiamo dirlo, Signore, rinunciamo a questo sistema. Non siamo venuti qui per essere degli spettatori, Signore, ma siamo venuti qui per essere attori, ognuno di noi. Padre, io voglio conoscere qual è il mio posto. Padre, io voglio conoscere quali sono i miei doni. Padre, io voglio conoscere qual è la mia chiamata, Padre. E voglio entrarci pienamente perché Tu mi hai riscattato per questo. Questo è che dobbiamo dire al Signore Gesù. Non c'è nessuno di seconda categoria B. Siamo tutti categoria A, con compiti diversi, responsabilità diverse. E dobbiamo rinunciare a questo sistema perché è là da secoli questo sistema. E noi dobbiamo rinunciarci perché Dio stabilisca il suo ordine. Amen. Spero che abbiamo fatto questo perché lo abbiamo desiderato e non di nuovo per una disciplina. Perché se l'abbiamo fatto per una disciplina, allora dobbiamo rifarlo. Perché non è perché l'ho detto io che dobbiamo farlo. Ma lo facciamo perché siamo convinti da Dio che è così. Amen? Ho dimenticato di dirlo, ma spero che l'abbiamo capito questo. Cioè, e se l'abbiamo fatto perché l'abbiamo sentito come un dovere, beh, allora ritorniamo indietro e lo facciamo quando siamo convinti. Perché quello che non è fatto con convinzione, la Bibbia dice che è peccato. Peccato non vuol dire solo qualcosa di negativo, cioè vuol dire andare contro un ordine, quindi non vedere beneficio. Amen. Ok, se abbiamo pregato queste preghiere possiamo alzarci un attimo e chiediamo che Dio ci, che il Signore Gesù ci purifichi col suo sangue da queste cose, ci lavi, ognuno di noi, secondo i nostri bisogni. Sarà una preghiera generale e ognuno di noi possiamo ricevere questo, amen. Poi faremo un'altra cosa. Padre, grazie Signore Gesù perché tu hai già pagato per tutti questi nostri errori, Signore, per tutti questi nostri fallimenti, Signore, per l'inganno in cui noi siamo caduti. Gesù, tu hai già preso tutti questi peccati su di te 2000 anni fa. Signore, affinché noi possiamo essere oggi riscattati da queste cose, Signore, perdonati da te, lavati da te, purificati da te, e possiamo essere riscattati dalla schiavitù a cui siamo stati sottomessi fino qui per entrare nella piena libertà. Padre, ti chiedo, Padre, che veramente la potenza del tuo Spirito Santo possa scendere nella vita di ciascuno di noi, Signore, nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro spirito, proprio alle radici del nostro essere, Signore, dove certe cose sono radicate perché sono anche lì da generazioni, Signore, ci hanno influenzato attraverso le nostre famiglie, attraverso la famiglia religiosa, attraverso la Chiesa, Signore, i padri, Signore, che sono caduti in queste trappole. Padre, chiedo, Padre, in nome di Gesù, che tuo Spirito Santo possa far scendere la potenza del sangue di Gesù in ognuno di queste parti del nostro essere, anche nel profondo del nostro spirito, le radici della nostra vita, Signore, che tu possa lavare questo nostro intimo, Signore, da tutte queste influenze, da tutto questo inquinamento, Signore, che tu possa sradicare anche queste radici di ipocrisia, queste radici di religiosità nel nome di Cristo Gesù, affinché non possano più portare del frutto in noi, Signore, affinché non possano più influenzarci. Padre, nel nome di Gesù vogliamo mettere a morte, Signore, veramente questo vecchio uomo che è radicato nella religiosità. L'uomo vecchio è un religioso e cerca sempre di influenzare la nostra vita per farci tornare nella sua religiosità. Padre, vogliamo dirti, vieni Spirito Santo e distruggi per la potenza della morte di Cristo, distruggi e metti a morte queste opere della carne, queste opere religiose, Signore, questi pensieri religiosi, Signore, distruggi queste abitudini religiose, Signore, distruggi queste false sicurezze religiose dentro di noi, Padre, nel nome di Gesù. Vogliamo essere liberi di ascoltare lo Spirito Santo tuo, Signore, e non ascoltare queste menzogne religiose, Signore, che hanno una infarinatura, una pittura di cristianità, ma sono delle menzogne e sono degli inganni, nel nome di Gesù, Signore. Sradicali dalla nostra mente, Signore, sradicali dal nostro cuore, sradicali dal nostro spirito, perché non possono più inquinarci, non possono più influenzarci, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Padre, noi rinunciamo e rompiamo ogni legame sulla nostra vita, e Padre, chiedo anche per i miei fratelli e mie sorelle, voglio rompere ogni legame che è legato fino qui in questo momento a questa religiosità. Rompi, spezza queste catene, Padre, vogliamo essere liberi di camminare nella libertà dello Spirito come tu ci hai dato, Signore, non sottomessi a delle regole, delle leggi, delle istituzioni, Signore, ma allo Spirito Santo e alla tua persona, Signore, nel tuo ordine, chiaramente nel tuo governo, Signore, ma guidati dal tuo Spirito Santo, Signore, tutti insieme guidati dal tuo Spirito, Signore. Vogliamo essere liberi, Signore, che il tuo Spirito possa parlare al nostro cuore, ognuno di noi, possiamo ascoltare la tua voce, Signore, e possiamo sperimentare la vita, Signore, non solo conoscere la via e la verità, Signore, ma sperimentare questa vita, Signore, che è una vita potente, è la stessa vita, è la stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Liberaci, Signore, liberaci in questo momento, Signore, fai cadere queste fortezze della nostra mente, nel nome di Cristo Gesù, Signore, queste fortezze che il nemico ha potuto costruire, che sono diventate delle resistenze allo Spirito Santo, sono diventate resistenze al tuo Spirito profetico, nel nome di Gesù, vogliamo demolire queste fortezze, le demoliamo nel nome di Cristo Gesù, Signore, affinché lo Spirito di vita possa entrare, Signore, fare breccia, Signore, nei nostri pensieri, nel nostro cuore, nel nostro spirito, e guidarci in una nuova realtà, Signore, in cui il tuo Spirito Santo può guidarci con forza e con potenza, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù. Possiamo fare una cosa, possiamo metterci un attimo 2 a 2 e pregare l'uno per gli altri, 2 a 2 a turno, e dire: Signore, libero mio fratello e mia sorella nel nome di Cristo Gesù. Se siamo nati di nuovo, se abbiamo lo Spirito Santo, possiamo farlo. Amen. Se non siamo nati di nuovo non possiamo farlo, ma se siamo nati di nuovo, lo Spirito abita in noi, possiamo farlo sul nostro fratello e nostra sorella, in modo reciproco. Prendiamo un attimo e preghiamo questa preghiera. Signore, lava mio fratello, lava mia sorella col tuo sangue e libera da ogni schiavitù, rompi questi legami affinché possa camminare nella libertà dello Spirito. Prendiamo un po' di tempo per questo. A due, in modo che possiamo avere il tempo che ognuno di noi possa ricevere la preghiera l'uno dall'altro. Siamo in sintonia, stanno pregando, intercedendo a Los Angeles in questo momento, quindi siamo nella giusta armonia. Amen. Abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri, nel nome di Gesù possiamo liberarci gli uni gli altri. Amen. Dobbiamo cominciare a credere che quello che Gesù ha detto è vero. Allora vorrei che facessimo un altro passo in questo senso. Se non abbiamo mai fatto questo in modo chiaro, forse come lo stiamo vedendo insieme, che possiamo fare questo passo di Romani 12:1, ok? Quello che abbiamo fatto questa prima parte è affrontare quello che è vecchio, quello che fa parte del vecchio uomo. Vorrei che potessimo prendere e dire: Signore, tu ci hai dato una vita nuova, noi abbiamo un uomo nuovo che vive in noi, per lo Spirito Santo c'è un uomo nuovo che vive in noi, radicato in Gesù. L'Apostolo Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, ok? Qualcosa che deve crescere. L'Apostolo Paolo a Galati dice: io prego per voi affinché Cristo sia formato in voi, ok? Viene a nascere in noi e deve formarsi in noi. L'Apostolo Paolo ha potuto dire a un certo punto della sua vita: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa è la realtà in cui Dio ci vuole portare. È la nuova vita, ma anche questa non ci appartiene, perché ci è stata donata con tutto quello che c'è dentro, la nostra identità, la chiamata, il destino, i doni, il servizio, tutto. Ormai tutto quello che fa parte dell'uomo nuovo comunque non ci appartiene, è qualcosa che abbiamo ricevuto, se l'abbiamo ricevuto non è nostro. E se abbiamo pensato fino a qui che questo fosse nostro in qualche modo, dobbiamo metterlo in mani di Dio. Signore, tu ci hai dato un uomo nuovo, ci hai dato delle promesse. Quanti di noi hanno ricevuto delle parole profetiche di cose che Dio dice: voglio fare questo nella tua vita? Amen. Ne abbiamo una lista. Ne abbiamo una lista nella nostra vita. Sono promesse di Dio. Ma non possiamo compierle con la nostra vita. Non possiamo forzarle noi. Non possiamo forzarle. Ma dobbiamo dire: Signore, questo è il tuo piano, questo è il mio Isacco. Questa vita nuova in me, con tutto il bene che c'è dentro, è l'Isacco che tu mi hai dato, ma non mi appartiene. Oggi io te lo do, fai di me quello che vuoi. Ok? Penso che questo è importante. Tante volte rinunciamo alle cose negative, ma qui non stiamo rinunciando alle cose positive, non stiamo rinunciando neanche a quelle negative, non ci stiamo rinunciando di dire: Signore, non le voglio. No. Noi diciamo: Signore, questo è tuo. E se la mia tendenza è quella sempre di riprendere in mano e di gestirle io anche queste cose che sono tue, Signore, ci rinuncio, voglio dartene le mani, sacrificio vivente, tutto questo deve vivere per te secondo il tuo ordine, secondo la tua volontà. Amen. E questo ci farà fare i passi non per obbligo, non per... Cioè, quando ho visto, per prendere Francesco che è là in questo momento, quando lui ha preso la decisione di partire non ha forzato nessuno. Ma la passione che c'era nei suoi occhi, questo io lo so cosa vuol dire. La passione che Dio vi dà, che potete fare tutto per lui, attraverso di Lui, ma è la passione che vi accende, no? Potete fare delle cose e vivere delle cose che non potreste vivere normalmente. Le fate perché c'è la grazia di Dio che ve le fa fare. Io ho visto mia moglie la prima volta che siamo andati in Africa. Non avrei mai creduto che mia moglie, che è una persona igienista e tutte queste cose, che potesse sopravvivere in un posto come quando siamo andati la prima volta in Africa, dove avevamo un secchio tutto il giorno solo per lavarci, per andare in bagno, ok, tutto il resto. Un secchio in due per lavarci tutta la giornata, non potevamo avere di più, e tutte le altre cose. Eppure non l'ho mai vista lamentarsi. Questa è la grazia di Dio. Altrimenti non possiamo farlo, non possiamo farlo per obbligo. Cadremo al primo ostacolo, ci lasceremo andare. Ma quando è la passione di Dio, allora ogni cosa è possibile. E quindi dobbiamo darla a Dio, perché non sappiamo in questo pacco cosa c'è. Per Stefano nella Bibbia in questo passo c'era anche il martirio. Ma è morto glorificando Dio. Questo ragazzo della Riforma a Padova nel 1500, che è stato, per non rinunciare a Gesù, alla parola di Dio, alla verità, è stato bollito in un calderone per 20 minuti glorificando Dio. Amen? Queste cose non si fanno per dovere. Quindi la passione, ma la passione viene quando Dio, diciamo a Dio, questo è tuo. Amen? Allora possiamo fare questo, se voi volete. Oggi un passo nuovo e possiamo alzarci e dire, Signore, quello che tu mi hai dato, quello buono che viene da te, non quello cattivo, ma l'uomo nuovo, con tutti i doni, i ministeri, il servizio, le promesse, Signore, le benedizioni, Signore, i doni spirituali, il futuro, Signore, il cammino, Signore, questo è tuo, ti appartiene. Padre, noi vogliamo mettere un sacrificio a te. Signore, abbiamo forse cercato di difenderlo, abbiamo cercato di controllarlo, abbiamo cercato di sottometterlo a delle regole, Signore, ma non possiamo farlo, ci appartiene. Signore. Tu ci hai comprati a prezzo, siamo tuoi. E questo uomo nuovo, questa donna nuova che c'è dentro di noi, è il tuo Isacco, non ci appartiene. E noi te lo offriamo oggi. E diciamo, Signore, prendi questa vita nuova, prendila nelle tue mani, Padre. Prendi la direzione per il tuo spirito, Signore. Fa che questa vita nuova sia veramente guidata dal tuo Spirito Santo. Se noi vogliamo togliere le mani da tutto questo, Signore, vogliamo togliere il nostro controllo, come dovrebbe compiersi, come dovrebbe farsi, come dovrebbe essere, Signore, e vogliamo dare a te il controllo, perché nelle tue mani tutto questo è sicuro, il nemico non può toccare quello che è nelle tue mani. Se lo tengo nelle mie mani, Signore, è vulnerabile. Ma nelle tue mani, Signore, nessuno può, nemico, nessuno può venirlo a togliere dalle tue mani. La nostra vita, dice Gesù, è nelle mani del Padre e nessuno può rapirla dalla sua mano. Signore, ma vogliamo lasciarla nella tua mano oggi. Vogliamo dirti ti appartiene, tu sei il Signore, tu sei il Signore di tutto questo, di tutto quello che c'è buono che tu hai messo dentro di noi, che viene da te, non abbiamo meritato nulla, Signore, è un dono gratuito, la vita nuova, Signore, tutto il resto è tuo, noi te lo diamo oggi, diciamo, Signore, questo Isacco te lo offriamo sull'altare, lo offriamo a te, Signore, non ci rinunciamo, ma lo offriamo a te, affinché il nemico non possa avere accesso, affinché il nemico non possa distruggerlo. Verrà la persecuzione, Signore, questo non possiamo evitarlo, Signore, ma anche nella persecuzione tu ci dai della grazia di vivere anche quello, Signore, perché è nelle tue mani, Signore. La nostra vita, il nostro cuore, i nostri pensieri, le nostre emozioni sono nelle tue mani, sono quelle dell'uomo nuovo. E nell'uomo nuovo tu ci darai il coraggio di affrontare ogni cosa, anche quelle che nella nostra natura sono impossibili, ma nell'uomo nuovo, guidato dal tuo spirito, sono possibili. Padre, vogliamo darti questa vita nuova. Padre, vogliamo questo risveglio. Vogliamo che il tuo Spirito Santo scenda con abbondanza, Signore, ma tu puoi farlo quando vedi questo sacrificio sull'altare, Signore. Allora tu fai scendere il tuo fuoco. Signore, quando il sacrificio è sull'altare, allora il fuoco si accende. Tu mandi il fuoco dal cielo, come quando è stato consacrato il tabernacolo, quando è stato consacrato il tempio, che hanno posto i sacrifici sull'altare. Allora il fuoco è sceso dal cielo e ha bruciato il sacrificio. Signore, se non c'è niente da bruciare, il tuo fuoco dello Spirito non ha niente da infiammare. Signore, non è là per consumarlo questo uomo nuovo, questo dono, Signore. È là per infiammarlo, Signore, di passione per te e del tuo fuoco spirituale, il tuo fuoco di passione, il tuo fuoco di forza, Signore. Ma il tuo fuoco scende quando questo sacrificio è sull'altare. Noi vogliamo dartelo oggi e dire, prendi questa vita, Signore, e accendi il tuo fuoco affinché ti possa glorificare. E che il tuo spirito possa scendere, Signore, come stanno pregando in questo momento, dall'altra parte del mondo, questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, noi ti chiediamo la stessa cosa. Vieni Spirito Santo e brucia questo sacrificio. Fa che possiamo bruciare per te, Padre. E che questo fuoco, Signore, possa spingersi, Signore, portare, Signore, questo fuoco in questo mondo, Signore, che gli uomini e le donne che sono intorno possano vedere e sentire questo fuoco, Signore. E che non sono attirati da una religione o dalle belle parole, Signore, ma sono attirati da quello che c'è dentro di noi, Signore, perché li sconvolge e li tocca, Signore, li guarisce, come ha detto Francesco, solo nella lode le persone erano guarite, Signore. E sei tu che lo fai attraverso di noi, Signore. Noi non possiamo fare nulla, è il tuo Spirito che lo fai. Vogliamo entrare in questa dimensione insieme oggi, Padre. E ti chiediamo, vieni Spirito Santo, guidaci in questa nuova strada. Guidaci con la tua forza, con la tua convinzione, con la tua passione, Signore. Affinché non possiamo più ricadere nelle cose vecchie, Signore, ma ci lasciamo modellare da te, Padre. Se siete d'accordo, voi lo dite con le vostre parole. Non sono solo io che devo pregare, ma insieme preghiamo. Amen. Padre, vogliamo chiederti che non sia di nuovo un altro passo, Signore, che rimane qui, ma Signore, che tu ci dai, che questo passo, Signore, tu lo possa portare oltre, possiamo andare ancora più in là. Padre, ti preghiamo che anche questa sera, quando torneremo qui, Signore, che continueremo a unirci con queste preghiere che sono fatte anche in questo momento a Los Angeles, che possiamo continuare a unirci in questo spirito, Signore, di risveglio, Signore, questo spirito di consacrazione, Padre, affinché tu possa compiere veramente la tua volontà, affinché possiamo veramente consacrarci a te. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù. Allora, anche se ci interrompiamo, Signore, facciamo questa pausa, Signore, per il nostro spirito possiamo continuare a rimanere in questo atteggiamento nei tuoi confronti, che questa sera, quando torniamo, Signore, possiamo continuare, andare oltre, e possiamo vedere la tua opera, il tuo spirito agire in mezzo di noi, nel nome di Gesù. Amen. Stasera riprenderemo alle 8, ok? Purtroppo abbiamo perso Antonio perché ha pregato giusto quando noi stavamo pregando e ci sono, comunque, eravamo insieme, abbiamo pregato insieme, ok? Non so che problema c'è adesso, ma stanno continuando a turno diversi leader, ma adesso arriverà. Ha pregato con tutta l'Italia, sì, ma ha confermato Mattia. Amen. Amen. Allora ci ritroviamo alle 8. Speriamo di riuscire a riconnetterci.